Bene, dichiaro aperto il Consiglio Comunale e facciamo l'appello.
Pedron.
Presente.
Fiorindo.
Presente.
Agostini, assente, giustificato. Tombolato.
Presente.
Piazza.
Presente.
Rispo.
Presente.
Albanese. Lonigo.
Presente.
Zambonin.
Presente.
Stefani.
Presente.
Sarasin.
Presente.
Carraro.
Presente.
Bano. Gottardo,
presente.
Guerra,
presente.
Pinton,
presente.
Il Mengato Antonio è presente.
Gli scrutatori e Guerra e Lonigo. Allora, iniziamo con l'assurdo consigliere comunale dimissionario Paolo Menallo. Allora, ringrazio il consigliere Menallo per il lavoro svolto all'interno del Consiglio Comunale e specifico che le ragioni delle dimissioni sono strettamente personali. In virtù del rifiuto della surroga da parte della signora Elena Taccon, protocollata in data 20 settembre con numero 10.956, la nomina viene fatta alla signora Mantoan Maria Rita. Ricordo che la surroga del consigliere Menallo con la consigliere Mantoan, presente in aula, sarà immediatamente efficace in caso di accettazione dell'incarico da parte della nuova consigliere. Pertanto chiedo alla signora Mantoan se accetta l'incarico di consigliere comunale e di dichiarare se ci sono ragioni di incompatibilità previste dal testo unico enti locali ostative allo svolgimento dell'incarico conferito. Aspetti un secondo.
Sì,
sì, faccio dichiarare. Sì. Sì. Ok, bene. Allora, la signora Mantoan accetta l'incarico dichiarando che non ci sono ragioni di incompatibilità previste dal testo unico enti locali o stative allo svolgimento dell'incarico conferito. Preso atto che la signora ha accettato l'incarico, manifestando la sua volontà di svolgere l'incarico di consigliere comunale ed ha dichiarato altresì che non sussistono cause ostative di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 18 agosto del 2000 numero 267, apro la dichiarazione di voto. Voti a favore?
Prima avevo una dichiarazione.
Prego, consigliere Gottardo.
Grazie. Beh, innanzitutto ringrazio lei, vicepresidente, e le auguro anche un buon lavoro questa sera, perché anche per lei è la prima volta. Allora, ringrazio proprio la vicepresidente del Consiglio e naturalmente arrivi il saluto a tutto il Consiglio Comunale. È doveroso da parte ovviamente nostra e personalmente anche appunto da parte mia ringraziamento a nome della lista civica Vivi Mestrino al consigliere dimissionario professor Paolo Menallo per il lavoro svolto egregiamente e per la dedizione dimostrata. Una persona di alto livello culturale, appassionata, leale ed onesta, primo difensore dei diritti di tutti i cittadini, ad iniziare dalle fasce più deboli. La sua presenza in questo Consiglio Comunale è stata caratterizzata nell'affermare i suoi principi morali e politici, sempre condivisi all'interno del nostro gruppo e sempre alla ricerca di una condivisione più ampia, a volte da voi sempre rigettata. Mancheranno a tutto questo Consiglio Comunale le sue comprovate competenze, le spiccate capacità e l'ironia politica. Caro Paolo, siamo sicuri, non mancherai di continuare ad essere attento e vigile osservatore della vita politica, civile e culturale della nostra cittadina. Siamo alla pari orgogliosi di dare il benvenuto al neo consigliere rappresentante della lista civica Vivi Mestrino, professoressa Mantoan Maria Rita. Il neo consigliere Mantoan, oltre che rappresentare il mondo della cultura e del sociale, rappresenta e rafforza l'identità di genere sia all'interno del nostro gruppo consigliare sia in questo Consiglio Comunale. Auguro i migliori auguri e anche ovviamente un buon lavoro al neo consigliere. Grazie.
Grazie consigliere Gottardo. Signore Pinton.
Grazie Presidente. Anche il Movimento 5 Stelle vuole salutare, lo faccio io come portavoce di tutto il gruppo unito in questo caso, salutare in modo istituzionale e ufficiale il professor Menallo, che oggi non è più consigliere, ma diciamo è un ex consigliere. Paolo Menallo è stato l'avversario politico che più ci ha attaccato in campagna elettorale nel 2013. ce ne ha dette tante e altrettante ne ha ricevute da noi. Siamo stati, siamo, saremo orgogliosamente avversari, fieramente diversi, semplicemente lontani. Ma quando qualcuno in questo Consiglio Comunale, da noi similmente avversario, ugualmente diverso, analogamente lontano, ha avuto la brillante idea di impedire con una forzatura interpretativa di regolamenti l'espressione libera e propositiva del nostro movimento, quando qualcuno ha avuto la vergognosa iniziativa di censurare la nostra voce in questa sede consiliare, egli, il professor Menallo, insieme con tutto il gruppo Vivi Mestrino, si è schierato non dalla nostra parte, ma dalla parte della libertà e ha schiacciato con la forza delle idee e delle parole quei personaggetti presenti anche oggi in Consiglio che si sono macchiati indelebilmente di quella decisione che noi definimmo la ghigliottina. Salutiamo Paolo Menallo citando testualmente quello che ormai l'ex consigliere scrisse sul suo blog il 5 novembre del 2013. La maggioranza che sgoverna il paese di Mestrino, o meglio quella parte di essa che conta e che si può permettere di smentire i suoi stessi autorevoli rappresentanti, sta tentando di arrecare un vulnus gravissimo alla democrazia e alla partecipazione, impedire cioè alla minoranza del Movimento 5 Stelle, rappresentata dal capogruppo e consigliere Flavio Pinton, di presentare interrogazioni e mozioni in numero pari a qualsiasi altro gruppo consigliare. Il Movimento 5 Stelle ha usato abbondantemente questi strumenti permessi dal regolamento, sicuramente per ottenere visibilità, ma anche, la maggior parte delle volte, per portare l'attenzione dell'amministrazione e dei cittadini, anche di quelli che non sono o non si sentono rappresentati in Consiglio, tematiche di importanza rilevante, locale, che personalmente e come membro del gruppo Vivi Mestrino ho molte volte condiviso e sostenuto. È vero che la verbosità e i metodi strumentali talvolta hanno colpito negativamente anche me, ma questa, che piaccia o no, è la democrazia rappresentativa. Chiude il suo intervento nel blog dicendo, citando una frase, nota credo a tutti, non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita affinché tu lo possa dire. Una frase che molti attribuiscono a Voltaire, ma che invece fu scritta da Evelyn Beatrice Hall nella biografia di Voltaire. Ecco, noi ci riconosciamo in questo pensiero, in questa frase, e certamente nulla abbiamo a che dire e a che fare con chi ha agito nei fatti e negli atti in modo opposto. Diamo il benvenuto alla nuova consigliera, che secondo la delibera ha preso ben 1746 voti, che sono addirittura di più di quelli che l'intera lista Vivi Mestrino ha ottenuto, 1645. Credo che sarebbe il caso di modificare la delibera che stiamo andando a votare, perché compaiono numeri che non sono veritieri. Finisco quindi con l'augurare buon lavoro alla consigliera e augurare buon lavoro anche alla vicepresidente oggi per la prima volta alla guida del Consiglio Comunale.
Bene, dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza è favorevole.
Vivi Mestrino, favorevole.
Dicevo poco fa che compaiono voti 1746. Io chiedo la modifica di questo e qualora venga approvata, venga accettata, voto favorevole.
Sì, si potrebbe effettivamente votare anche la modifica, bisogna però avere il numero reale dei voti.
Io il numero reale l'ho appreso, non lo ricordo a memoria, l'ho appreso dal sito proprio del Comune di Mestrino, dove alla voce risultati elettorali del 2013 compaiono i voti ufficiali e il numero dei voti. Poi se c'è un'altra motivazione per cui c'è scritto questo altro numero io non la conosco, quindi per questo chiedevo.
Probabilmente sarà stato semplicemente un errore di battitura. Prego, consigliere Lottardo.
Viene riportato lo stesso errore anche nel consigliere che non ha accettato, consigliere, attenzione, nella candidata che non ha accettato l'incarico, Elena Taccon, e credo di dare un'interpretazione, ma è una mia interpretazione, una nostra interpretazione, sono trasformati i nomi, i voti di lista con le preferenze.
Io direi di votare ovviamente la surroga e poi eventualmente nell'approvazione dei verbali della seduta precedente, della prossima seduta del Consiglio, eventualmente apportiamo le modifiche ai verbali suggeriti dal consigliere Pinton, ovviamente dopo aver verificato se ci sono questi errori, qual è il numero corretto di voti. Se siete d'accordo proporrei questa votazione qua.
Va bene, allora voti a favore? Unanimità. Immediata eseguibilità? Unanimità. Bene. Allora, in ragione dei voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti, proclamo eletta consigliere comunale la signora Mantoan Maria Rita, lista Vivi Mestrino. Auguro alla neoeletta un proficuo lavoro nella legislatura e la invito a prendere posto tra i banchi del Consiglio Comunale nell'area riservata ai consiglieri di minoranza. Prego, prego, consigliere.
Signor Sindaco, signora Presidente e Vicepresidente del Consiglio, signori assessori, signori consiglieri, da stasera siedo qui con voi con la volontà di fornire il mio contributo per il miglioramento di questo Paese. Un ringraziamento da parte mia va al dimissionario consigliere Paolo Menallo, che in questi anni ha contribuito in maniera tangibile, con determinazione e onestà intellettuale, al miglioramento del nostro comune, con una opposizione ferma e propositiva. Mi preparo a prendere il suo posto, consapevole dell'importante compito che mi aspetta, sedendo come consigliere di minoranza nello schieramento di Vivi Mestrino. Metto a disposizione le mie competenze e il mio impegno con serietà, coerenza, integrità morale e rispetto verso il prossimo. A voi, colleghi consiglieri della lista civica di Vivi Mestrino, offro il mio modesto apporto di chi ha molto da imparare, ma che ha l'entusiasmo e la passione per collaborare al raggiungimento degli stessi obiettivi. Con lo schieramento di maggioranza, come con il consigliere Pinton del Movimento 5 Stelle, spero in un rapporto propositivo, sempre e comunque fondato sul rispetto e la chiarezza. Grazie a tutti e buon lavoro.
Grazie a lei, consigliere. Bene, passiamo al secondo punto, comunicazioni. Passo la parola all'assessore Piazza.
Buonasera. Allora, io ho due comunicazioni che riguardano due prelevamenti dal fondo di riserva e riguardano la prima: è risultato necessario istituire una nuova corsa del servizio perché c'è stato un cambio di orario per la scuola, ci sono tre classi che adesso finiscono alle ore 14, quindi è stato incrementato il valore di quello che paghiamo per il servizio di trasporto scolastico. L'importo è di 3.000 euro per l'esercizio 2016 e 3.400 euro per l'esercizio 2017. In riferimento poi al secondo prelevamento del fondo di riserva, noi in buona sostanza ci troviamo ad anticipare quella che è l'attivazione di un servizio di trasporto scolastico per il 2016-2017 a favore di uno studente portatore di handicap che per frequentare le superiori ha bisogno di essere trasportato e di conseguenza il costo del trasporto è di 1.600 euro per l'esercizio 2016 e 2.200 per l'esercizio 2017. Questo importo, però, questi importi saranno rigirati perché sono di competenza della provincia, però siamo tenuti ad anticiparli noi. Quindi non appena la provincia avrà la disponibilità, le rigirerà al Comune di Mestrino.
Bene, allora, se non ci sono interventi io andrei avanti. Bene, per quanto riguarda, passiamo al terzo punto, approvazione verbale seduta precedente.
Chiedo scusa, nel precedente Consiglio Comunale, al punto comunicazioni, è stato riferito proprio dal segretario comunale a Scavalco che non si possono fare interventi. Viene confermata oppure...
Sì, confermato. Bene, terzo punto, approvazione verbale seduta precedente. Ci sono osservazioni in merito? Bene, passiamo allora ai voti a favore.
Io mi astengo dal momento che non ero presente alla scorsa seduta.
Quindi voti a favore, quanti? Astenuti? 2, 3, 4, 4. Passiamo al quarto punto, costituzione nuova convenzione di segreteria tra i comuni di Grisignano di Zocco, Mussano e Mestrino. Allora, questa è una comunicazione che era già stata fatta all'epoca, non è stato fatto altro che formalizzarla. E, tra l'altro vorrei rispondere anche a una domanda che faceva il consigliere Gottardo durante l'ultimo capogruppo, che chiedeva chi era il capofila è Mestrino. Ecco, tutto qui. Se non ci sono... Cioè, prego, consigliere Gottardo.
Grazie, grazie anche per la precisazione, ma poi avevamo trovato traccia nel documento. Allora, prendo la parola e la ringrazio Vicepresidente del Consiglio, in quanto la convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale tra i comuni di Mestrino, Grisignano di Zocco e Mossano, di fatto affida l'incarico ufficialmente al dottor Avvocato Sparaccio Giuseppe. È una serata un po' anomala questa sera. Diamo quindi il benvenuto, a nome ovviamente della lista civica, al nuovo segretario. Auguriamo anche a lui, e ne siamo sicuri, visto le competenze dimostrate nel suo esercizio a Scavalco, nel periodo antecedente questo Consiglio Comunale, un buon lavoro e una collaborazione proficua. Ci vediamo però anche costretti di capire, dalla voce del nostro sindaco, dottor Marco Valerio Pedron, come e con quali criteri venga stipulata la convenzione tra i comuni e relativa ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario comunale e la durata della convenzione. La domanda non è così all'apparenza banale e scontata, in quanto corre subito alla nostra attenzione. Primo, viene costituita una sede di segreteria convenzionata di classe seconda e concordato di ripartire le prestazioni del segretario comunale nella misura percentuale Mestrino 35%, Mossano 25%, Grisignano di Zocco 40%. La funzione del segretario comunale è di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e in qualche misura direttamente proporzionale alla grandezza del comune in termini di popolazione residente. Perché allora, essendo comune capofila, Mestrino, ma ripartizione e conseguente presenza, nonostante il nostro comune sia più grande, nella misura del 35% al di sotto di Grisignano di Zocco che ha il 40%. Questo è un primo quesito. E ancora, circa il testo della convenzione che era in allegato e che ovviamente lo mostro a tutto il Consiglio, il testo della convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale tra i comuni di Mestrino, Grisignano di Zocco e Mossano, la lista civica Vivi Mestrino mette in evidenza, articolo 5, lettera B, pagina 3. Cito testualmente, l'indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità, e in ogni altro caso di assenza superiore a 6 mesi. Crediamo che non sia la maternità il periodo di congedo usufruibile dal nostro futuro segretario, ma bensì, come da articolo 28 e seguenti testo unico, contenuto nel decreto legislativo numero 151 del 26 marzo 2001, che prevede il congedo di paternità. Osserviamo si tratti di un errore abbastanza rilevante, forse non rilevato dagli altri consigli. Grazie per le risposte che verranno date.
Grazie, consigliere Gottardo.
Sono frutto del bilancio del comune di Mestrino. E quindi il comune capofila è rimasto Grisignano.
Mestrino è comune capofila e lo si vede anche nella... Scusa, è una questione solamente di carattere, tra virgolette, una scelta di carattere economica?
Sì, e se posso aggiungere, diciamo che non c'è una norma che preveda che il comune più grande debba avere più ore, questo per chiarire, un accordo convenzionale che fanno i sindaci tra di loro. Nel caso specifico, oltre a diciamo un fatto che, se vi ricordate, al primo consiglio comunale io vi avevo detto che sto aspettando la fusione tra i due comuni della Valliona, San Germano e Grancona, e attualmente nella precedente convenzione San Germano ha il 35%, per cui Mestrino subentra proprio nella stessa percentuale che aveva San Germano dei Verici. Quindi questa è una delle ragioni principali. Inoltre, in questo modo non si spende di più rispetto, anzi si spende leggermente meno rispetto alla precedente convenzione che avevate. Questa è la seconda ragione. La terza ragione è che Grisignano di Zocco, che era il precedente capofila, voleva mantenere a tutti i costi il 40% della convenzione, quindi un numero maggiore di ore, per cui diciamo... sono queste le tre ragioni che hanno spinto a mantenere questa formula. Diciamo che è comunque una percentuale indicativa, perché come vedrete, insomma, da quando andrà in porto questa convenzione, insomma, le ore che solitamente fanno i comuni sono molto di più, e certamente è un, diciamo, il ruolo del segretario comunale non lo fa in base ai minuti. È chiaro che a livello di ripartizione di spese tra i tre comuni dovevi stabilire una percentuale, e quindi è questa la percentuale di ripartizione delle spese, ma poi non è che si sa, va a vedere al minuto se uno sta tre ore in consiglio comunale, già ovviamente sono ore che vengono fatte in più in quella percentuale. Ecco, per il resto sì, chiaramente un errore nel discorso della maternità rispetto al congedo parentale, che insomma cercheremo di correggere, però ecco, non è, diciamo così, sostanziale. Ecco, diciamo,
non è sostanziale, ma evidenzia che magari questa documentazione è vittima di un copia e incolla,
sì,
e non tiene conto invece delle reali...
Sì, no, infatti. Però grazie. Effettivamente in questa convenzione non c'è il nome mio, quindi diciamo non è adattata a me, nel senso, infatti una volta che è stata approvata la convenzione verrà fatta l'individuazione al sindaco del comune capofila, poi su accordo dei tre enti sarò io, però ecco, non è, diciamo, sulla carta una convenzione standard che potrebbe essere, diciamo, valida anche per una figura femminile, insomma.
Grazie, segretario. Altri interventi? Consigliere Pinto?
Grazie, Presidente. La chiamo Presidente perché vice non mi piace. No, beh, sul copia e incolla effettivamente fa sorridere, chiaramente non è... Poi siamo anche un comune leghista, quindi si figura se c'è la maternità, voglio dire. Ma siamo abituati, nel senso che già anche nel regolamento, per esempio, sui rifiuti abbiamo scoperto che sono previste delle strade con una pendenza molto alta, tipiche della montagna, diciamo, e qualora l'orografia del nostro comune non cambi in tempi veloci, diciamo, credo che Mestrino non sia ancora in montagna. Invece io intervengo per darle un'informazione, ci teniamo tanto come gruppo a dargliela. Io sono stato uno dei tre competitor come candidato sindaco 3 anni fa alle elezioni con Mestrino, l'altro è chiaramente il sindaco in carica e il terzo è un consigliere non più presente perché si è dimesso un po' di tempo fa. Quando si partecipa ad una competizione elettorale si sa che si vince o si perde, no? Nel caso nostro abbiamo perso. Però ci tengo a precisare che nella malaugurata ipotesi per molti dei presenti avessimo vinto noi e ci fossimo trovati di fronte all'opportunità di collaborare con lei dal punto di vista professionale, noi non ci saremmo comportati come l'attuale amministrazione, nel senso che riteniamo sia più corretto nel rapporto istituzionale con una figura importante come il segretario di un comune, riteniamo sia più corretto e teniamo che sarebbe stato più corretto fare come è stato fatto peraltro con il suo predecessore. E cioè, quando l'amministrazione ha deciso che la carica di segretario era affidata a lei, sarebbe stato opportuno, secondo noi, e noi l'avremmo fatto, convocare una riunione con partecipanti, i rappresentanti delle forze politiche presenti in questo Consiglio Comunale, eletti regolarmente nelle ultime elezioni, e fare un incontro di presentazione ufficiale. Credo che sia una sorta di netichetta istituzionale che dovrebbe essere rispettata e che noi avremmo rispettato. In questo caso non è stato fatto. Lei ricorderà certamente, lo ricordava lo scorso pochi minuti fa, cosa è stato detto nel Consiglio Comunale del 28 giugno. Nel verbale il Presidente Agostini disse: prima di iniziare il Consiglio, una breve introduzione del segretario che presiede questa sera la seduta, il dottor Giuseppe Sparaccio. Come già anticipato nella capogruppo, non è ancora ufficiale e quindi le presentazioni non sono ancora state fatte e non sono nemmeno dovute per i motivi che adesso lo stesso segretario andrà a dire. Poi il segretario prese la parola, fece un intervento di mezza pagina nel verbale, insomma di qualche minuto, e tra le cose ci spiegò, tra le cose che ci disse, ci spiegò appunto che lei era presente come reggente a scavalco e che nei tre mesi successivi, poi a settembre, sarebbe arrivata la convenzione. Io commentai il suo intervento con un intervento a scavalco, lo chiamai anch'io, mi piace questo termine, e dissi proprio: non eravamo venuti a conoscenza in maniera, noi eravamo venuti a conoscenza in maniera indiretta che lei sarebbe stato presente questa sera, nel senso che l'amministrazione comunale non ha fatto né comunicazioni ufficiali né ufficiose della sua presenza questa sera. Quindi quello che dissi il 28 giugno, lo ripeto questa sera, secondo me è una forma di maleducazione istituzionale non aver fatto un incontro ufficiale e presentare il nuovo segretario, ma tant'è, siamo un po' anche abituati.
Grazie consigliere Pinto. Bene, dichiarazione di voto.
Maggioranza favorevole.
Vive Mestrino, naturalmente a favore.
A favore anche M5S.
Bene, voti a favore. Immediata eseguibilità, voti a favore? Unanime. Bene. Allora, punto 5, estinzione anticipata mutui con cassa depositi e prestiti. Do la parola all'assessore Piazza.
Allora, posto che abbiamo un avanzo di bilancio anche consistente, di cui una grossa parte è vincolata e non possiamo spenderla, e posto che la parte quella non vincolata in realtà causa patto di stabilità, ovviamente ancora oggi non possiamo spenderla, c'è quella famosa mossa di estinzione mutui che impiegando parte dell'avanzo non vincolato ci permette la riduzione dello stock dell'indebitamento dell'ente, alleggerisce la rigidità strutturale e tra l'altro crea un efficientamento di spesa corrente dall'anno successivo con una possibilità di spesa sia spesa corrente sia in spesa in conto capitale. Pertanto si è previsto, la maggioranza propone di estinguere due mutui che sono in scadenza, uno al 2020 e uno nel 2018, sono mutui che erano stati realizzati nel 2001 e nel 2003 per realizzare piste ciclabili in via Martignon e uno invece per la piazza Mercato, e portano un debito residuo al 31/12/2016 di 155.602 euro. Chiaramente l'estinzione di questi due mutui porta a un indennizzo. L'indennizzo è stato calcolato sui 13.900 euro. Questo indennizzo c'è la previsione di ristoro da parte dello Stato, che sta costituendo un fondo per tutti quei comuni che riducono la spesa, che riducono l'indebitamento degli enti, e quindi siamo in attesa di sapere se poi avremo anche un indennizzo da parte dello Stato che ci copra questa penalità. L'estinzione di questi due mutui con avanzo ci porterà possibilità dal 2017 di avere un efficientamento, un alleggerimento del patto di stabilità intorno ai 60.500 euro, che sono le parti di quota capitale e quota interessi che non saranno più pagate, e quindi ci permetterà di intervenire e di aumentare la possibilità di spesa corrente oppure di investimento.
Bene, ci sono interventi in merito? Consigliere Gottardo.
Grazie. Ringrazio l'assessore al bilancio Piazza per le spiegazioni date in questo consiglio e anche in sede di capogruppo. Noi siamo chiamati ad esprimere il nostro pensiero e dare o meno l'autorizzazione all'estinzione anticipata dei mutui. Nel caso specifico, attivati per la realizzazione di due importanti opere pubbliche: il tratto di pista ciclabile da via Martignon a via Galilei e piazza del Mercato in capoluogo di Mestrino, che tutti ricorderanno come e in quale stato si trovava allora. Mutui attivati e consentiti per legge con la Cassa Depositi e Prestiti nel 2001 e nel 2003, le cui scadenze sono rispettivamente 2020 e 2018, scadenze che più che prossime diremo quasi immediate. Sì, è vero che l'avanzo di amministrazione non vincolato può essere utilizzato anche per l'estinzione di mutui. Non riusciamo proprio però a comprendere come nel caso del nostro comune e della vostra amministrazione tale azione sia da sempre stata il vostro primario obiettivo, e lo riportate ovviamente anche nella delibera, riportate anno per anno tutte quante quelle che sono state le azioni. Se un ente però ha anche una disponibilità, cioè questo, chiedo scusa, tale azione sia da sempre stata il vostro primario obiettivo e non avete utilizzato tale avanzo per le spese di investimento. Se un ente ha una disponibilità, può pagare senza problemi le spese di investimento che erano state avanzate negli anni precedenti, i cosiddetti residui passivi. Ma la risposta c'è: bisogna fare progettazione, avere idee e un programma di opere pubbliche. È vero, poi ci vuole anche la parte corrente, bisogna anche pagare le opere pubbliche. In 8 anni di amministrazione non avete realizzato un metro di pista ciclabile, per esempio, ma non c'è neanche una progettazione su di essa. Seconda considerazione politica: per finanziare l'estinzione anticipata dei mutui si utilizza quota di avanzo di amministrazione non vincolato e una quota del 10% da proventi di alienazioni ed entrate correnti straordinarie. Traduco e semplifico: continuiamo a vendere proprietà del comune. B. Ci priviamo di entrate correnti, significa denaro disponibile per situazioni o emergenze più gravi. Il vostro obiettivo è passare il messaggio finale che questa amministrazione ha pagato i debiti fatti dalle precedenti amministrazioni. Voi li chiamate debiti e noi li chiamiamo invece investimenti e servizi. C'è una sostanziale differenza. È chiaramente uno spot elettorale reiterato nel tempo, facilmente smontabile. Se a qualcuno sembra un'operazione vantaggiosa, a noi sembra proprio il contrario. L'aspetto politico prevale sull'aspetto economico più conveniente e utile alla popolazione. I mutui hanno favorito la realizzazione di opere pubbliche e servizi essenziali alla comunità, e nessun comune può farne a meno o non ne ha fatto a meno. Siete stati eletti e amministrate da ben 8 anni, un'ordinaria e un'unica visione amministrativa, rispettosi certo del patto di stabilità, che certamente lo abbiamo sempre sostenuto, avremmo garantito anche noi. Ma non avremmo lasciato Mestrino e Frazione nella situazione in cui si trova. L'esempio concreto è l'ampliamento della scuola Don Bosco. Non siamo rientrati tra i beneficiari di uno stanziamento pubblico, ci siamo trovati impreparati. Una cittadina in piena emergenza, in termini di sicurezza stradale e ambientale, con grandissime incertezze nei luoghi pubblici frequentati dai nostri ragazzi, dai nostri figli, le scuole. Concludiamo ponendo l'unico quesito all'assessore al bilancio Piazza Alberto. Per quale motivo, non sono riuscito a farlo in sede di capogruppo, non lo faccio in questa sede, non si sia mai preso in considerazione anche la formula della rinegoziazione dei mutui? Grazie per la risposta che vorrà avanzare. Grazie.
Grazie consigliere Gottardo. Assessore Piazza.
Allora, perché non facciamo rinegoziazione di mutui? Perché comunque non abbiamo noi un problema a pagare i mutui. Noi non abbiamo nessun problema. L'indice di rigidità del comune, tra l'altro, è uno dei migliori che ci sono nelle zone limitrofe, quindi per noi quello non è un problema, non dobbiamo rinegoziare assolutamente nulla. Se lei mi trova la formula magica a mezzo della quale possiamo impiegare l'avanzo di amministrazione senza andare a intaccare il patto di stabilità, ben vengano consigli, perché tutti i tecnici, anche di altri comuni, sanno benissimo che io posso tranquillamente utilizzare l'avanzo di amministrazione per finanziare un'opera, ma poi se non posso pagarla, l'opera non la posso fare, oppure la faccio a debito. Quindi la sua visione è un po' distorta, nel senso che c'è una tecnicità della cosa, della quale ne abbiamo già parlato anche in altri momenti, anche in altri capigruppo, dove la problematica dell'investire e poi pagare le opere è bloccata dal patto di stabilità. Io lo posso finanziare, ma cosa mi serve finanziare un'opera se poi non posso spendere i soldi? Allora a questo punto non mi conviene, e non c'è nulla di politico qui, è una pura convenienza per tutta la comunità di Mestrino, che è quella di dire estingo un mutuo, che è quello che dall'anno dopo mi dà la possibilità di spenderli, perché se no finanzio, non posso spendere, non faccio. Invece estingo un mutuo, un pochino mi si libera e quel poco posso utilizzarlo. Ne abbiamo già parlato, mi sembra strano, e dopo 3 anni non sia ancora stato recepito dalla parte della minoranza. Quindi la progettualità c'è, noi progetti ne abbiamo, tanti lavori sono finanziati, i progetti ci sono, ma cosa faccio? Appalto i lavori che poi non posso pagare? Faccio fare lavori senza la possibilità di pagare? Rimettiamo nelle condizioni il comune di avere, come all'inizio, 1.900.000 euro di debiti verso imprese che avevano fatto lavori? No, noi non lavoriamo sulle spalle della gente, lavoriamo quando abbiamo la possibilità di pagare. Se noi disinvestiamo qualcosa del comune, lo disinvestiamo mica per fare cassa in comune. Ogni volta che è stato disinvestito qualcosa nel comune, è stato investito in qualcos'altro, quindi tolto un bene patrimoniale per creare un altro bene patrimoniale. Nessuno ha mai disinvestito per pagare gli stipendi, non siamo in quelle condizioni, saremmo in condizioni di commissariamento. Noi, se disinvestiamo qualcosa, è per creare qualcos'altro, quindi patrimonio su patrimonio. Quindi non riesco a capire l'intervento onestamente.
Grazie, assessore Piazza. Ci sono altri interventi? Consigliere Pinto.
Beh, innanzitutto ringrazio l'assessore Piazza per aver espresso così chiaramente la stima che ha nei confronti dei rappresentanti delle minoranze sulla loro capacità specifica di capire come funziona la macchina pubblica. E quindi, dopodiché, i punti 5 e 6 dell'ordine del giorno di questa sera secondo noi sono analoghi, e sono analoghi anche ai 3 punti dello scorso Consiglio Comunale sul quale ci siamo espressi con un unico intervento, e la stessa cosa la farò questa sera, quindi mi riservo di intervenire su entrambi i punti nel dibattito che si aprirà dopo il punto 6. Grazie.
Grazie consigliere Pinto. Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza favorevole.
Vivi Mestrino non favorevole.
Per le motivazioni che esprimerò più tardi, voto contrario del Movimento 5 Stelle.
Voti a favore? Contrari? 5.
Immediata eseguibilità, voti a favore? Contrari? 5. Bene, il Consiglio approva. Allora, passiamo al punto 6, variazione di bilancio numero 3 del 2016. Passo sempre la parola all'assessore Piazza.
Allora, questa è una pura variazione tecnica, nel senso che non c'è nulla di politico, nulla di particolare, semplicemente è una variazione dovuta al fatto che chiaramente è cambiato il sistema, la convenzione per quanto riguarda il servizio di segreteria, pertanto non, essendo diventati comune capofila, noi abbiamo da pagare uno stipendio al segretario e non abbiamo più invece un valore da dare come ristoro a un eventuale altro comune capofila, quindi è puramente una variazione tecnica di questo tipo. E poi per quanto riguarda l'altra variazione è quella relativa alla presa in carico della estinzione di mutuo di cui abbiamo parlato prima, quindi tecnicamente si è utilizzato una parte dell'avanzo per l'estinzione del mutuo, quindi c'è una riduzione dell'indebitamento con l'utilizzo di una parte di avanzo e una parte di quel 10% di un'unica area verde che è stata ceduta, che momentaneamente è stata messa a copertura dell'indennizzo, anzi una parte del 10% è obbligatorio utilizzarla per riduzione dei mutui, invece c'è stata una copertura di indennizzo del mutuo derivante da un'attività accertativa di IMU non pagato. Quindi è puramente una variazione tecnica che non prevede nulla di particolare. Recepisce esclusivamente i punti di cui abbiamo parlato sopra.
Grazie assessore Piazza. Interventi in merito? Consigliere Pinton.
Sì. Come dicevo poco fa, i due punti dell'ordine del giorno che riguardano il bilancio sono analoghi a quelli portati lo scorso Consiglio Comunale e il modus operandi vostro che precede l'arrivo di questi punti nell'ordine del giorno è lo stesso di sempre. Nessuna condivisione e discussione. Quindi da parte nostra si richiede solo la obbligata presa d'atto. Nell'ultima capogruppo alla quale ho partecipato avevo sottolineato, lo ricorderà sicuramente il capogruppo Stefani, l'assessore Piazza e se fosse presente il presidente del Consiglio Agostini, avevo sottolineato la necessità di non essere solo uditori delle vostre decisioni. Avevo chiesto almeno di condividere, prima della capogruppo, i documenti, in modo da poter parlare e discutere di qualcosa che tutti i partecipanti della capogruppo sapevano o conoscevano. Non è stato fatto, e quindi quanto annunciato da parte mia nell'ultimo Consiglio Comunale, quello prima appunto di questo, e cioè che non avremmo più partecipato a capogruppo dove non si discute di nulla ma si è solo spettatori, è diventato fatto concreto. Non vi abbiamo partecipato. Una decisione di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, del quale sono portavoce. Peraltro un annuncio che ha provocato il nulla totale da parte di chi in teoria, e secondo quanto dichiarato dal sindaco, è stato incaricato di occuparsi del dialogo tra liste. Quanto ho da dire sul merito del punto all'ordine del giorno, anzi dei punti all'ordine del giorno, è stato già detto da noi, è stato detto più volte. Quanto abbiamo detto in passato a voi non è mai interessato e non interessa neanche adesso. Quindi questa sera non faremo i pappagalli. Vi rimando allo scorso Consiglio Comunale, fate pure un copia incolla. Però una sola cosa mi preme di dire questa sera, ed è non tanto a voi, ma un'informazione che diamo ai cittadini. quando toccherà a noi non agiremo così, non saremo così antidemocratici, non lo saremo nemmeno con chi lo è stato con noi, non faremo come voi. Noi realizzeremo il bilancio partecipativo, organizzeremo serate informative con i cittadini con tema il come spendere i soldi pubblici e costituiremo la commissione bilancio che in casi specifici sarà aperta anche alle associazioni e aperta al pubblico. Poco fa, Assessore, lei nella sua brillante ed educata risposta al consigliere Nicola Gottardo ha anche aggiunto ben vengano i consigli. Ora lei mi vorrà spiegare se ben vengano i consigli significa che noi dobbiamo prendere il telefono in mano e cercarla per dire ho un consiglio da darti, o se intendeva invece, che è quello che intendo noi, che intendiamo noi, usare gli strumenti istituzionali e democratici che praticamente ogni comune usa, cioè la commissione, la condivisione di informazioni. Stiamo parlando di soldi pubblici, di soldi dei cittadini, gliel'ho detto un sacco di volte, non dovreste essere così assolutisti nel decidere come spenderli. Annuncio il voto contrario.
Grazie, consigliere Pinto. Assessore Piazza.
Solo una precisazione. Il suo intervento di copia e incolla rispetto a quello prima lo trovo scarso di significato perché le cose di solito vanno contestualizzate. Se io guardo a questa variazione di bilancio, penso di aver avuto poco da discutere con i cittadini. Quando io parlo di consigli, visto che c'è stata una capogruppo nella quale si è discusso di questa cosa, io chiedo allora che la prossima volta che ci riuniamo il gruppo Vivi Mestrino mi dica come poter utilizzare l'avanzo di amministrazione e spenderlo in opere senza che mi vada ad intaccare il patto di stabilità, vista la nostra incompetenza.
Grazie, assessore Piazza. Bene, dichiarazione di voti, di voto.
Gruppo di maggioranza a favore.
Naturalmente la variazione di bilancio numero 3, 2016, è generata dalle scelte politiche, voi dite che sono scelte tecniche, attuate dal vostro gruppo di maggioranza. È chiaramente riferito all'estensione dei mutui oggetto della delibera precedente e non solo. Noi avremmo fatto e agito diversamente e sarei anche lieto di presentare nella prossima capogruppo anche una visione diversa. Non trova la nostra disponibilità di approvare la suddetta variazione di bilancio. Vivi Mestrino vota contrario.
Quando parlo in questo Consiglio Comunale esprimo delle opinioni che sono condivise dal gruppo 5 Stelle e che rispecchiano il nostro pensiero su come si amministra un comune. Quindi io continuerò ad esprimerle, se me lo lascerete fare, e soprattutto continuerò a dire dove non la penso come voi. Ma reputo, e sicuramente mi aspetto che voi mi correggerete quando sbaglierò, reputo che sia scorretto definire scarsi gli interventi dei propri interlocutori politici, una caduta di stile alla quale siamo abituati, peraltro da parte vostra, ma che ogni tanto è bene sottolineare. Voto contrario.
Bene. Voti a favore? Contrari? 5. Bene, consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore? 11. Contrari? 5. Passiamo al prossimo punto. La mozione 35 del consigliere comunale Pinton Flavio, Movimento 5 Stelle, servizio segnalazioni via WhatsApp.
In 3 anni e mezzo di presenza in Consiglio Comunale, il Movimento 5 Stelle ha presentato 35 mozioni, anzi 36 perché una è stata congiunta, diciamo, con Vivi Mestrino. La storia di queste mozioni è nota ai presenti, perlomeno reputo lo sia, ai presenti consiglieri, e quindi se vi abbiamo soprannominato la lista dei no, c'è un motivo. Di solito in Consiglio Comunale funziona così, noi presentiamo le mozioni, voi le bocciate. Se ogni tanto ne approvate qualcuna, poi non rispettate l'impegno preso. La mozione 35 che presento questa sera rappresenta invece una novità nella casistica appena descritta. La mozione 35 è già stata approvata, almeno credo, poi vediamo se stiamo parlando della stessa cosa, è stata approvata e messa in pratica prima ancora di essere discussa in Consiglio. Noi la inviamo via mail al protocollo il 27 agosto e una ventina di giorni dopo, il 24 settembre, esce un articolo sul Gazzettino che informa i cittadini che il servizio WhatsApp è attivo. Qualche giorno dopo ancora compare la notizia anche sul sito del Comune di Mestrino. Ora, per carità, nel merito va tutto bene. A noi interessa il risultato, questo sia chiaro. È da almeno 2 anni che proponiamo qualcosa di simile. Cito ad esempio la mozione sulla pagina Facebook del Comune che servirebbe per informare passivamente i cittadini di qualsiasi cosa faccia il Comune. Passivamente intendo che basta cliccare mi piace, si attiva il servizio notifiche e quindi qualsiasi cosa che il Comune pubblica ricevi la notifica e lo vieni a sapere. Nella stessa mozione si parlava per esempio di un'applicazione, si chiamava Decoro Urbano ma ce ne sono altre, nate appositamente per i comuni, gratuitamente, e che serviva proprio per segnalare da parte del cittadino al comune eventuali disservizi, dalle piccole cose, insomma, a quello che il cittadino ritiene. Quella mozione 2 anni fa fu bocciata. Quindi, ripeto, nel merito tutto bene, nella forma un po' meno. Non possiamo fare a meno di osservare che vi è in questo comportamento da parte della Presidenza del Consiglio e del Sindaco una maleducazione istituzionale che ha dell'incredibile. Nessuna informazione, infatti, è stata a noi inviata a riscontro dell'approvazione della nostra proposta. A meno che non si tratti di un'altra cosa, diversa da quella che proponiamo stasera noi. E questo dubbio ci viene da quanto riportato nell'articolo che citavo prima, quello del 14 settembre, dove il sindaco afferma che ha trovato in bilancio il finanziamento. Un finanziamento trovato in bilancio per attivare WhatsApp. Ora, sindaco, WhatsApp è un'applicazione gratuita. Costava 70 centesimi fino a qualche anno fa, credo di ricordare, 70-80 centesimi all'anno. Però oggi è diventata gratuita, lo è da un po', insomma. Per far funzionare WhatsApp serve un cellulare poverissimo che consenta lo scarico delle applicazioni. Serve un numero di cellulare. L'ultimo numero che ho acquistato, ho speso 10 euro, in quei 10 euro c'erano 5 anche di ricarica. Mantenerlo basta una ricarica minima all'anno, 5 euro diciamo. Stop. Un numero WhatsApp non deve telefonare, non spende, non naviga a costo, basta collegare il cellulare ad una rete Wi-Fi e qui in comune c'è. Stop. Noi del 5 Stelle abbiamo attivato il servizio WhatsApp per chi è interessato a contattarci da 2 anni. Siamo con l'audio perché il video l'avete bocciato, non si può riprendere il video del Consiglio. Io sto mostrando, faccio la radiocronaca, un cellulare, non dico la marca, che ha una vita, è stato dismesso da chi lo usava da parecchi anni. L'abbiamo usato per scaricare WhatsApp, ci abbiamo messo una scheda dentro e da 2 anni noi con la spesa di 5 euro l'anno manteniamo il numero WhatsApp. Quindi, ripeto, chiedo al sindaco, stiamo parlando della stessa cosa? Quando lei parla di finanziamento in bilancio per WhatsApp, a cosa si riferisce? E soprattutto a quanto? Quanto ha speso il comune per WhatsApp? Grazie.
Grazie, consigliere Pinto. Signor sindaco?
Sì, no, una precisazione. Ogni movimentazione che coinvolge l'erario pubblico merita una ricognizione. Lo so che il servizio è pubblico, però dovevamo acquistare un cellulare e incaricare anche un ufficio di monitorarlo almeno qualche ora al giorno, perché a rotazione lo facciamo noi amministratori e qualche volta anche i geometri. E quindi in questo senso generico volendo comunicare una certa attenzione a ogni più piccola spesa, non ho detto proprio così, ma il senso è quello. Non è come in un esercizio commerciale che schiacci il bottone, si apre la cassa, affondi le mani e spendi quello che devi spendere. In amministrazione pubblica non funziona così.
Grazie Sindaco. Assessore Albanese.
Buonasera. Questa mozione quindi per ovvie ragioni la respingiamo perché il servizio è già attivo. Se poi comunque vuole l'attribuzione della paternità, sono sicura che qui nessuno gliela nega perché non è interessante per noi negarle questo. Però vorrei depositare agli atti una dichiarazione postata un po' prima della deposizione della sua mozione che la contraddice e vorrei metterla agli atti. Grazie.
Grazie Assessore. Sì, Consigliere Bano.
Anche noi consiglieri di Vivi Mestrino abbiamo accolto con favore l'istituzione del servizio WhatsApp del Comune per vari motivi. Una maggiore comunicazione tra cittadino ed istituzione comunale, una panoramica della situazione del territorio sempre aggiornata, una maggiore sensibilizzazione del cittadino alla vita comunitaria. L'iniziativa ci piace, anche se vorremmo proporre un allargamento degli orizzonti. Molte città, grandi o piccole, come Rimini, Torreglia, Rosà, per citarne alcune anche vicine a noi, hanno già potenziato il loro servizio, non solo accogliendo le segnalazioni in tempo reale di buche, per esempio, semafori non funzionanti, lampioni spenti e di servizi in genere, grandi o piccoli, ma anche fornendo di rimando informazioni di pubblica utilità del territorio. Mi spiego meglio. Un servizio WhatsApp dovrebbe, secondo noi della lista civica Vivi Mestrino, anche comprendere un ritorno di informazioni appunto ai cittadini. Iscrivendosi al numero proposto dal Comune, il cittadino dovrebbe ricevere anche notizie riguardanti, per esempio, scadenza di imposte, emergenze in atto, problemi alla viabilità, eventi culturali di rilievo, scioperi della scuola. Così, secondo noi, l'idea di comunicazione tra cittadino e istituzione comunale sarebbe completa. Grazie. Ah, scusate, ho dimenticato. Proprio per specificare, per chiarire questa proposta, abbiamo presentato un emendamento integrativo alla mozione del Movimento 5 Stelle, che recita così. Il servizio di WhatsApp del Comune di Mestrino ha inoltre lo scopo di informare il cittadino che ne faccia apposita richiesta di notizie riguardanti, per esempio, come dicevo prima, le scadenze delle imposte, disguide alla viabilità, emergenze in atto, eventi culturali di rilievo, scioperi della scuola e di qualsiasi altra informazione utile ritenga opportuno offrire alla propria cittadinanza. Lo presento, lo faccio mettere agli atti.
Grazie, consigliere Bano. Passo la parola al segretario.
Sì, ringrazio il consigliere Bano e il gruppo Vivi Mestrino per l'emendamento. Se mi permettete vi suggerisco di presentarlo come da regolamento 2 giorni prima per poter essere discusso, perché l'ultima volta c'era stata proprio una discussione in merito a degli emendamenti. Effettivamente il regolamento prevede che in alcuni casi sia il segretario a dover esprimersi sull'emendamento discusso e proposto in consiglio, per cui nel caso di specie per me si può votare perché non ci sono impegni rilevanti, però ecco, per il futuro, al fine anche di istruire meglio le pratiche, se è possibile vi invito a presentarli 2 giorni prima, questo. Finisco un attimo nel merito, siccome ero presente alla discussione in giunta, preciso che questa proposta era stata discussa in giunta, se dare la possibilità di inserire e di inviare ai cittadini anche messaggi informativi. La Giunta ha ritenuto di non inserirla per il semplice fatto che non vuole vessare i cittadini di ricevere a tutti i costi delle informazioni. E poi non è così semplice perché quando uno si scrive in WhatsApp si scrive un numero, come aveva correttamente detto il consigliere Pinton, però poi dovresti mandare i messaggi a tutti indiscriminatamente, oppure o dover fare un lavoro di selezione che però comporta un'attività per gli uffici un po' diciamo forse esagerata. Ecco perché la giunta, poi mi corregga se sbaglio, la giunta ha valutato per il momento di non attivare il servizio, poi se per il futuro vedremo come va il servizio valuteranno anche questo. Però insomma, ecco, questo emendamento si può tranquillamente mettere ai voti e quindi insomma senza alcun problema. Grazie.
Posso dare un attimo la parola giusto per...
Prego, consigliere Cottardo.
Allora, anche le precedenti professionalità che hanno gestito il servizio di segreteria nel Comune di Mestrino hanno sempre accettato le proposte di emendamento in sede di Consiglio. Anche il regolamento lo prevede. Lei giustamente nel precedente Consiglio Comunale ha sottolineato che gli emendamenti di carattere economico andavano presentati prima. Allora, per noi presentarlo due giorni prima non è un problema, però nel regolamento è chiaro che si può presentare.
E si può discutere sulle materie di carattere economico e tecnico, occorre il parere da parte dei responsabili, nel caso specifico tranquillamente non c'è bisogno del parere, si può sottoporre, e nel regolamento c'è scritto si possono presentare emendamenti e nelle materie di competenza del segretario decide il segretario, quindi voglio dire, è una cortesia istituzionale perché si può istruire meglio la pratica dove c'è bisogno di un parere tecnico, semplicemente questo, poi potete tranquillamente continuare a presentare gli emendamenti in Consiglio Comunale senza alcun problema, non era una... Okay.
Va bene, allora votiamo. Dichiarazione di voto.
Sull'emendamento
presentato dalla lista di Via Mestrino? Lo rileggo, che così. Allora, emendamento integrativo. Il servizio di WhatsApp del Comune di Mestrino ha inoltre lo scopo di informare il cittadino che ne faccia apposita richiesta di notizie riguardanti, per esempio, le scadenze delle imposte, disguidi alla viabilità, emergenze in atto, eventi culturali di rilievo, scioperi della scuola e di qualsiasi altra informazione utile ritenga opportuno offrire alla propria cittadinanza. Dichiarazione di voto.
Allora, questo è stato argomento, come già accennava anche il segretario, discusso in giunta, e che non vede una negazione assoluta, ma una valutazione un po' più approfondita, perché porta anche a delle problematiche che non sono immediatamente verificabili. Da parte della maggioranza non c'è quindi un parere favorevole nell'emendamento, ma non in quanto la presentazione, i contenuti non siano validi e condivisibili, quanto in questo momento la Giunta vuole verificare la possibilità di gestirlo nel modo più corretto. Quindi se vuoi aggiungere.
Se posso aggiungere una cosa. Tra l'altro io WhatsApp lo uso, però una cosa di cui si era discusso e poi al limite verrà approfondita anche con qualcuno magari che sarà più tecnico, però se io devo inviare via WhatsApp una informazione a tutti i cittadini, io devo inserirli tutti in un gruppo, se non sbaglio. Inserirli tutti in un gruppo mi risulta di sì. In che senso? No, nel senso che se io non creo un gruppo dovrei inviare a ognuno una comunicazione. Se creo un gruppo c'è anche il problema che i numeri di telefono si vedono e quindi diventa uno strumento che potrebbe creare delle problematiche. Poi, se ci fossero cose particolari, WhatsApp non ce l'hanno tutti, non informerei tutti. Se qualcuno mi dà il numero di telefono viene informato, se non ho il numero di telefono non viene informato, quindi si stava pensando ad eventuali altri mezzi di informazione che siano in qualche maniera strumenti che possono raggiungere un po' tutti i cittadini o se non altro la grandissima parte dei cittadini. Quindi per il momento si riteneva un po' problematico istituire questo tipo di servizio.
Posso fare un'aggiunta?
Sì, io vorrei proporre, visto che ci sono anche esperienze diverse, magari anche Piton ha più conoscenza in questo campo che l'ha già utilizzato, e alla prossima capigruppo, al di là dell'argomento che tratteremo, se anche avete esperienze che possano portare un miglioramento o comunque una soluzione a questo tipo di problematica che stiamo affrontando, ben volentieri, se può contribuire a trovare una soluzione.
Bene, dichiarazione di voto?
Beh, naturalmente Vivi Mesteno ha prodotto questo emendamento, era consapevole che ci sono soluzioni tecniche e anche programmi che riescono anche a filtrare determinate problematiche che si possono verificare. Il nostro intento era quello di arrivare a un certo tipo di informazione, tra l'altro che viene lanciata nei confronti di cittadini che sono un attimino più anche non solo vicini dal punto di vista proprio del sentimento nei confronti del proprio ente, perché chi segnala vuol dire che ci tiene al proprio territorio, e allora quella è la persona che deve essere aggiunta per prima, e volevamo passare la stessa informazione su determinate appunto eventi o particolari situazioni che si creano nel nostro territorio. Dal punto di vista tecnico, ripeto, ci sono delle soluzioni anche per evitare problemi legati alla privacy, a numeri che vengono messi in evidenza, eccetera. Ne parliamo nella prossima capogruppo, noi sosteniamo l'emendamento naturalmente, quindi voto favorevole.
L'obiettivo che si prefigge questo emendamento è da noi condiviso, cioè la possibilità di informare un numero importante di cittadini attivi, cioè che dimostrino di essere interessati a cosa l'amministrazione ha da dire. Chi non è interessato non lo è, punto. Quindi nel principio noi condividiamo assolutamente l'emendamento. Dal punto di vista tecnico obiettivamente qualche difficoltà c'è, condivido quello che diceva il segretario, nel senso che se si sceglie la strada di WhatsApp bisogna fare un gruppo, WhatsApp pone dei limiti come numero di gruppo tra l'altro, quindi non si possono fare gruppi di migliaia di persone, da questo punto di vista Telegram è certamente migliore, Telegram è un'altra applicazione simile a WhatsApp però meno conosciuta. Noi come 5 Stelle Italia e Veneto abbiamo gruppi Telegram nel quale continuamente ci scambiamo informazioni e sono gruppi da migliaia di persone, però chiaramente Telegram è meno popolare, diciamo. Per questo in sede di intervento di presentazione della mozione parlavo di un altro strumento che vede cittadini attivi, cioè interessati, essere informati immediatamente quando chiunque, l'amministratore piuttosto che l'impiegato del comune o chiunque sulla pagina Facebook pubblichi qualcosa, un'informazione, un evento, una qualsiasi cosa, si riceve la notifica e chi è interessato la riceve, non ha bisogno di entrare in gruppi, non ha bisogno. Quindi ci sono diversi strumenti dal punto di vista operativo, pratico, che possono raggiungere questo obiettivo in maniera meno dispendiosa di energie, di tempo e di risorse anche umane. Però credo che da parte nostra sia giusto approvare questo emendamento, perché dietro questo emendamento ci sta un obiettivo che noi assolutamente condividiamo. Quindi esprimiamo un parere favorevole.
Grazie, consigliere Pinto. Voti a favore? 5? Contrari? 11? Il consiglio non approva. Sì, l'emendamento. Votiamo la mozione. Dichiarazione di voto della mozione 35.
Sì, per i motivi espressi dal nostro assessore albanese siamo contrari in quanto l'applicazione è già attiva.
Vivi Mestrino, favorevole alla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle.
Chiaramente essendo il gruppo che ha presentato questa mozione votiamo a favore. Mi preme in sede di dichiarazione di voto fare due riscontri agli interventi che mai mi permetterei di definire scarsi da parte dei due assessori che sono intervenuti, dei due interlocutori che sono intervenuti, uno il sindaco e l'altro l'assessore alla cultura. Per quanto riguarda l'assessore alla cultura, credo di aver specificato in sede di intervento questa sia una cosa che non ci interessa proprio la paternità della mozione, nel senso che abbiamo detto noi, lei probabilmente non ascoltava perché aveva già il testo scritto pronto, noi ci interessa il merito, e il merito è che il servizio è attivo, quindi benissimo. Per quanto riguarda invece l'intervento che ha fatto il sindaco, io ringrazio davvero che della sua elementare ma importantissima lezione su come funziona l'uso del denaro pubblico. Grazie al suo esempio ho capito che non si può aprire un registratore di cassa, ma che invece un comune funziona in maniera diversa dal punto di vista del prelievo del denaro pubblico. È un'informazione che vagamente avevo già, però il suo puntiglioso intervento mi consente adesso di essere maggiormente informato. Però io le avevo fatto una domanda alla quale lei non ha risposto e non so se perché non l'ha capita, perché non mi sono espresso bene o perché non mi ha ascoltato o perché non lo sa. Gliela ribadisco, quanto costa al Comune di Mestrino questo servizio WhatsApp?
Il costo del cellulare e il costo dei ragazzi che lo gestiscono all'ufficio tecnico, oltre che, sì, non contiamo quello degli amministratori, ma quello dei ragazzi, dei geometri all'ufficio tecnico, sì.
La definizione di pochissimo è relativa, dipende da chi la fa. Cioè, per Briatore il pochissimo non è il pochissimo mio. Scusi se le faccio ancora un esempio del registratore di cassa.
Il costo del cellulare.
E quanto costa il cellulare?
Non l'ho comprato fisicamente.
Quindi
non l'ho fisicamente comprato io.
Quindi allora la risposta è che non lo sa.
Non sono andato a comprarlo.
Ho chiesto quanto costa e lei non me lo dice, quindi la risposta corretta è che non lo sa. Bene.
Bene, votiamo. Voti a favore per la mozione numero 35? 5. Contrari? 11. Il Consiglio non approva. Bene, passiamo al punto 8, mozione del gruppo consigliare Vivi Mestrino, sicurezza stradale, edilizia e ambientale. Consigliere Gottardo, prego.
Grazie. Mi permetto, egregio vicepresidente del Consiglio, di fare una piccola introduzione alla mozione. La mozione che abbiamo protocollato in data 20 settembre 2016 ha un unico e grande obiettivo: prendere atto che il nostro bel comune, capoluogo e frazioni, è oggetto di situazioni e condizioni di assoluta criticità sulle quali occorre intervenire con urgenza. Nessuna, e ripeto, nessuna strumentalizzazione da parte della lista civica Vivi Mestrino circa le grandi tragedie verificatesi negli ultimi mesi, ma un'attenta visione della gestione del nostro territorio. Il nostro lavoro e presenza in questo Consiglio Comunale, come rappresentanti della lista civica Vivi Mestrino, inizia nel 2013 e già il 31 ottobre 2013 protocolliamo un'interrogazione sulla sicurezza stradale all'interno del nostro territorio. Vi esorto a rivedere e rileggere le risposte date dall'assessore all'urbanistica Mengato in quella circostanza. Oggi, a distanza di 3 anni, torniamo sull'argomento. Spinti da un clima di insicurezza e di scarsa fiducia che sentiamo tra i nostri cittadini. Certamente tutti gli episodi, gli avvenimenti accaduti negli ultimi mesi sono anche frutto di un fatale destino. Sono frutto di tanti aspetti derivanti dalla complessità, la frenesia e i tempi della vita. Ma non possiamo assolutamente continuare a pensare ed affidare ad altri la responsabilità e la lentezza con cui vengono fatti alcuni interventi, e dovrebbero essere fatti come riportato nei quotidiani proprio questa mattina nell'intervista rilasciata dal nostro sindaco, dottor Marco Pedron. 600-800 metri di strada regionale centrale nel capoluogo di Mestrino sono diventati in breve tempo un tragico primato che nessun altro comune nella regionale 11 possiede. I fatti diventano ancora più gravi se teniamo conto di tutte le opere che il nostro sindaco elenca e riporta in forma testamentaria nell'editoriale su Mestrino Notizie, in termini di maggiore sicurezza. È casualità? È coincidenza tutto ciò che è accaduto in questo periodo? Prima di passare alla lettura della nostra mozione, vogliamo lanciare l'ennesima ma ultima disponibilità di trovare e dare assieme una lettura alle situazioni venutesi a creare. Pensate veramente di essere un comune virtuoso? Lo avete sostenuto sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto di alcun aspetto organizzativo. A tutela della fiducia dei cittadini, volete essere anche propedeutici? Allora proponete a questa assemblea, questa sera, in sede di consiglio, l'istituzione, come avete fatto in occasione del depuratore di Grisignano, di una commissione consiliare, allargata a tecnici esterni che rappresentino anche le minoranze e che affronti immediatamente i temi contenuti nella mozione che vado a leggere. Mozione del gruppo consiliare Vivi Mestrino, articolo 25 del regolamento del Consiglio Comunale di Mestrino Padova. Sicurezza stradale, edilizia e ambientale. Premesso che il gruppo consiliare Vivi Mestrino e gli elettori che in esso si riconoscono considerano la sicurezza un tema rilevantissimo per la vita quotidiana di tutti i cittadini e per lo sviluppo ordinato e pacifico dell'intera comunità, ritengono che il tema della sicurezza vada inteso in ogni suo aspetto personale, sociale, stradale, edilizio, ambientale, eccetera, e non affrontato in termini esclusivamente securitari e identitari. Rilevato che anche la maggioranza pone il tema della sicurezza al centro della propria azione amministrativa e progettuale, seppur assegnando al termine e alle conseguenti azioni operative un significato limitativo, preso atto degli ultimi gravi avvenimenti sia a livello locale, i tragici incidenti stradali nel centro del paese, sia a livello nazionale, il terremoto del centro Italia, che ha messo in luce i rischi mortali di un'azione di prevenzione non condotta a compimento, il gruppo consiliare di Vivi Mestrino con la presente mozione chiede al Consiglio Comunale, unito e solidale nell'interesse prioritario dei cittadini, di impegnare il sindaco e la giunta, punto 1, alla realizzazione di misure concrete e immediate idonee a prevenire gli incidenti ai pedoni, in particolare nei pressi delle rotatorie del centro del paese, che hanno dimostrato nei fatti la loro pericolosità e l'incapacità di rendere il traffico più scorrevole e nel contempo più sicuro. A solo titolo esemplificativo, relativamente a tutta l'area comunale, si suggerisce l'installazione di rallentatori di avvisi acustici e luminosi di forte impatto, seppur compatibili con l'ambiente, lo spostamento di alcuni passaggi pedonali in uscita dalle rotatorie, evidenziati con colori adeguati e di forte impatto, incrementando l'intensità dei segnalatori luminosi, l'allargamento dei corridoi riservati ai pedoni a fianco delle rotatorie, di installare le barriere pedonali sui marciapiedi anche nella frazione di Arlesica, in particolare nel tratto che parte dalla nuova piazza Mercato in direzione di Vicenza. Il ripristino del marciapiede che parte per chi viene da Padova con direzione Nuova Piazza di Arlesega da via Sacchetti è privo delle apposite segnalazioni e tabelle in ogni varco di accesso alle proprietà private. Una diversa soluzione per l'emissione della via Nievo di Arlesega nella regionale 11, attualmente segnalata solo da uno specchio, inutile nella stagione invernale. Installazione di un dosso rallentatore in prossimità della scuola primaria Edmondo De Amicis di Lissaro, nella strada che proviene da Arlesega, di imporre il periodico taglio delle siepi private che impediscono la visibilità lungo le piste ciclabili in tutto il nostro comune. Punto 2. All'anticipazione dell'attuazione delle opere di adeguamento antisismico di tutte le scuole, attualmente previsto al termine del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018, scheda 2 legato D, per un importo di 610.000 euro e limitatamente alla scuola Don Bosco. All'avvio di una campagna in compartecipazione con ETRA per la bonifica delle coperture in Ethernet ancora ampiamente diffuse nel territorio comunale, prevedendo supporto e sussidi che rendono l'operazione economicamente accessibile per i cittadini. Vi ringrazio.
Grazie consigliere Gottardo. Allora, faccio una specifica per quanto riguarda questa mozione. Essendo comunque gli argomenti richiesti 3, sicurezza stradale, edilizia e ambientale, le risponderanno 3 assessori di riferimento, ovviamente uno alla volta. Per cui il primo sarà l'assessore Fiorindo per quanto riguarda la sicurezza stradale.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, la realizzazione di concrete immediate idonee a prevenire incidenti stradali, la segnaletica ed illuminazione nei tratti citati della mozione in argomento risultano debitamente a norma, codice della strada e regolamento attuativo. Cioè, tutti gli attraversamenti pedonali di Mestrino, in centro, in particolar modo quelli dove si sono verificati gli ultimi incidenti, hanno tutti la loro luce. Cioè, chiaramente non possiamo potenziare la luce perché dobbiamo rispettare anche l'inquinamento luminoso, non è previsto da questo. Installazione di rallentatori e di avvisi acustici di forte impatto lungo la strada regionale 11, fuori e dentro il centro abitato, non è consentita l'installazione di dossi, né i limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale vigente, ammesso che all'interno del veicolo tali avvisi siano udibili. Cioè, con i mezzi che abbiamo adesso, uno se ha il finestrino aperto sente, ma se ha il finestrino chiuso o la radio ad alto volume non lo sente questo. Ovvero di inquinamento luminoso, come stabilito dal piano comunale, inquinamento luminoso non consente alcuna delle installazioni richieste. L'ubicazione dei passaggi pedonali nei pressi delle rotatorie è normata dal codice del regolamento vigente e puntualmente la realizzazione è avvenuta come da preventivi nulla osta del gestore della strada regionale 11, Veneto Strade. Diverse ubicazioni dei varchi pedonali non con allontanamenti dalle rotatorie sono ex legge difformi. I marciapiedi lungo le rotatorie rispettano le sezioni di cui il combinato disposto dal punto 3.4.6 e del punto 4.3.5 delle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade contenute nell'allegato al decreto ministeriale 5 novembre 2001. Il loro allargamento comporterebbe o il restringimento della rotatoria stradale, vietato dalla legge, ovvero la necessità di esproprio di aree private non giustificate ex norma. La posizione di barriere pedonali è irrilevante in ordine alla sicurezza stradale, parliamo quelle di Arlesega. Tale installazione, eseguita quale dissuasore di sosta ed arredo nel capoluogo, non trova giustificazione nella frazione di Arlesega, Parco La Rocca, area oltretutto sottoposta a vincolo ambientale ex decreto legislativo 42 del 2004 e successive modifiche. Il ripristino del marciapiede di proprietà comunale da via Sacchetti direzione Vicenza è previsto nello stralcio definitivo approvato in giunta comunale 104-2016 del 6-9-2016. L'unica diversa soluzione dell'uscita, parliamo dell'uscita di via Nievo, risulta essere la realizzazione di una nuova rotatoria che, causa differente quota con il terreno circostante, lato sinistro, direzione Vicenza, non è tecnicamente fattibile. Diversamente, si può optare solo per l'obbligo l'uscita verso Vicenza, orientando il flusso veicolare per Padova tramite via Foa. Tale soluzione non risulta gradita ai residenti. Questa l'abbiamo proposta più volte, adesso entreremo in merito a quello che è l'obbligo di uscita solo verso Vicenza, e chi vuole andare a Padova o va verso Vicenza e gira nella rotatoria e torna indietro, oppure va via in via Fusinato. Perché io ho visto proprio in questi giorni qua, che ero andato a Arlesega per altri motivi, ho visto che da via Fusinato puoi uscire benissimo perché è una visuale libera, non hai una visuale come quella da via Nievo che non è ben per la curva che esiste sulla strada regionale. L'installazione di dossi in strade che collegano due o più centri abitati non è consentito dal regolamento attuativo del codice della strada. Oltretutto, per quanto riguarda la richiesta dell'istituzione di un dosso davanti alle scuole di Amicis di Lissaro, lì è in atto anche una lottizzazione, la cosiddetta lottizzazione Sartori, dove si prevede una rotatoria. L'ufficio tecnico dice che non si può costruire dei dossi nelle strade di collegamento di 200 abitati perché non è previsto dal codice della strada e dal regolamento attuativo del codice della strada. Il taglio delle siepi è già normato sia dall'articolo 29 del codice della strada che dall'articolo 18 del regolamento di polizia urbana. Ogni qualvolta si constata direttamente o si accerta a seguito di segnalazione pervenuta da cittadini la presenza di una siepe privata che impedisce la visibilità lungo le piste ciclabili o i marciapiedi, si provvede ad inoltrare la segnalazione al Consorzio di Polizia Municipale affinché inviti il proprietario a portare in breve tempo la siepe oggetto di segnalazione e, se opportuno, provveda a irrogare la relativa sanzione. Queste segnalazioni sono state fatte anche da poco relativamente in via Firenze e in via Milano, sono usciti i vigili e sono intervenuti e i cittadini hanno provveduto a tagliare la siepe e a metterla all'interno della loro proprietà, perché non può invadere nemmeno il marciapiede. Per quanto riguarda le altre risposte, lascio la parola.
Grazie Assessore Fiorindo. Passo la parola all'Assessore Tombolato.
Buonasera. Il taglio delle siepi è già normato dall'articolo 29 del codice della strada, dall'articolo 18 del regolamento di polizia urbana di cui allego i testi, quindi c'è un regolamento che parla per quanto riguarda il taglio delle siepi. Ogni qualvolta si constata direttamente o si accerta a seguito di segnalazione pervenuta da cittadini la presenza di una siepe privata che impedisce la visibilità lungo le piste ciclabili, si provvede ad inoltrare la segnalazione al Consorzio di Polizia Municipale affinché inviti il proprietario a portare in breve tempo la siepe oggetto di segnalazione e, se opportuno, provveda ad irrogare la relativa sanzione. Faccio anche quella dell'Eternit. Allora, per quanto riguarda la bonifica delle coperture in Eternit, nel 2013 è stata avviata con ETRA una campagna di micro raccolta amianto per coperture di manufatti di modeste dimensioni, inferiori ai 75 metri quadri, e sono tuttora disponibili dei fondi. Come esplicitato nel bando emesso con protocollo 5552 del 2013, i privati cittadini devono presentare domanda di ammissione al contributo compilando la modulistica a disposizione. Qualora l'intervento risulti ammissibile, il contributo riconosciuto è pari al 60% dell'importo totale fino ad un massimo di 605 euro, IVA inclusa, per immobile. Grazie.
Grazie Assessore Tombolato. Passo la parola all'Assessore Mengato.
Buonasera consiglieri. In merito al discorso dell'edilizia scolastica, cioè l'anticipazione di attuazione di opere di adeguamento antisismico di tutte le scuole, ribadiamo che la capacità di cassa di quest'ente non consente alcuna anticipazione richiesta, in quanto oltre alla spesa per l'adeguamento antisismico si renderebbe necessaria l'acquisizione di moduli scolastici per il tempo necessario ai lavori, circa due annualità scolastiche. Considerati i prezzi correnti di mercato, comprensivi di IVA, allacci e sottofondi per i moduli, il costo è pari a quello di ristrutturazione, euro 600.000. Il totale di 1.200.000 non trova disponibilità di bilancio. Grazie.
Grazie Assessore Mengato. Ci sono interventi? Consigliere Pinton, grazie.
Grazie Presidente.
Il tema sicurezza è, come giustamente sta scritto nelle premesse della mozione presentata da Vivi Mestrino, è un tema sentito e molto da tutta la cittadinanza e credo in egual peso e importanza è stato trattato dalle tre liste rappresentate in Consiglio Comunale. Oggi appunto ne discutiamo grazie alla mozione di Vivi Mestrino, ieri grazie al Movimento 5 Stelle che ha presentato interrogazioni e mozioni che hanno riguardato le scuole, sia intese come sismicità, e abbiamo avuto pochi istanti fa la risposta dell'assessore, sia intese come accessi. Ricordo la mozione sulla scuola di Lissaro che anch'essa parlava del dosso, che poi l'assessore e vice sindaco ci ha spiegato non essere stato realizzato e non sarà realizzato per i motivi che ci ha detto. E sono interrogazioni che hanno anche riguardato le rotonde sulla regionale e che hanno riguardato, non so quanti di voi lo ricordino, anche via Buonarroti, tristemente, tragicamente e maledettamente diventata nota in questi giorni. Anche la lista Pedron ritiene la sicurezza importante, nessun dubbio su questo. Tanto è vero che il sindaco ne ha fatto un editoriale importante sul giornale da voi gestito in toto e che riserva qualche riga scritta in piccolo nell'ultima pagina in mezzo alla pubblicità anche a noi. L'inizio proprio dell'editoriale del sindaco che si intitola Più sicurezza a Mestrino è questo. Uno degli obiettivi che ho voluto dare a questa amministrazione nella gestione del territorio è di renderlo più sicuro. Le criticità sulle quali la mia amministrazione è intervenuta sono varie. Abbiamo garantito più sicurezza stradale con le nuove rotonde all'ingresso e all'uscita del paese, le quali rallentano e veicolano meglio il copioso flusso di traffico che attraversa il nostro comune. Dopo questo editoriale abbiamo avuto un grave incidente proprio sulla rotonda e una ragazza ha rischiato la vita. Abbiamo avuto un altro investimento di due ragazzi e abbiamo avuto il dramma di sabato scorso. Ora, sindaco, errare è umano. Sbandierare soluzioni che i fatti dimostrano essere pari a zero è sbagliato, ma perseverare nel pensare che va tutto bene è folle. Le rotonde, così come sono oggi, rappresentano una potenziale polveriera. Abbiamo documentato con video e interrogazioni quasi due anni fa i pericoli e ci avete preso in giro. Abbiamo ripreso anche nelle scorse settimane e pubblicato sui nostri siti altri video di biciclette che attraversano ogni giorno quelle rotonde. Io ci passo ogni giorno là e se volessi farei un video al giorno. Non si risolve la questione dicendo, come ci avete detto, che su quelle rotonde le bici non ci devono passare, perché ci passano decine e decine al giorno. Sabato scorso, circa le 15, mi è capitato di incontrare un papà in bicicletta con un bambino seduto sul seggiolino nella rotonda. Sono venuti i brividi. Una buona amministrazione deve prevenire le situazioni di pericolo e deve contribuire a risolverle. Non fa spallucce come il signore che occupa la sedia di assessore forse competente. Via Buonarroti non è più quella via che mi vedeva cadere in bici perché sterrata e poi andavo dal papà dell'attuale sindaco e mi metteva la tintura di iodio sulle braccia o sulle gambe. Oggi via Buonarroti è molto diversa, è stata aperta, non è più una via morta e le macchine che passano lì sono tante, passano anche i camion, passano a forte velocità. Abbiamo interrogato il sindaco su questo e ci è stato risposto che i tempi sono cambiati e che non era vero quello che dicevamo. Con tante auto che ci passano, il pericolo è per i residenti, indubbiamente, ma è anche per tutti, perché lo sanno tutti che lo stop che immette sulla regionale è pericoloso. Tanti anni fa, quando ero piccolo, c'erano due accessi barra uscite da quelle via e venivano usati più o meno uno per uscire e uno per entrare, e non c'era il traffico di oggi. Va affrontato questo problema, va affrontato, non va messo in cassetto come avete fatto voi da due anni. Affrontiamo i pericoli delle rotonde, affrontiamo quelli di via Buonarroti, affrontiamo quegli altri pericoli citati nella mozione. Su questi temi, sulla sicurezza dei cittadini, sulla nostra sicurezza, non ci possono essere divisioni politiche. A nostro parere, una bocciatura di questa mozione è folle, folle politicamente.
Consigliere Pinton, dichiarazione di voto. Scusa, sindaco.
Volevo fare un intervento di carattere generale. Cioè, 48.000 veicoli accertati nelle 24 ore non consentono un rischio zero. Gli incidenti che sono capitati in prossimità delle strisce pedonali sono addebitabili esclusivamente a piccole distrazioni, perché sono stati investiti sulle righe pedonali. L'ultimo incidente, c'è una combinazione tragica tra le due parti. Un'anziana signora esce con, magari vedendo da lontano, la motocicletta. La motocicletta forse non andava alla velocità consentita e questo ha prodotto questa tragedia. Poi voglio dire che in tutta Europa, almeno, in America non sono mai andato, ho visto rotonde sostituire incroci pericolosi, semafori, quindi non credo che queste tragedie, questa tragedia e anche le altre più piccole, ma sempre tragedie, siano attribuibili alle due rotonde che tentano di rallentare il traffico e di veicolarlo. Poi se sui passaggi pedonali il consigliere Pinton vuole far passare le biciclette, certamente non ci stiamo.
Grazie sindaco. Dichiarazione di voto, gruppo di maggioranza.
Sì, in seguito alle risposte degli assessori preposti relativamente agli argomenti della mozione in discussione e alle motivazioni espresse, il gruppo di maggioranza esprime parere contrario.
Allora, il primo quesito che faccio, avevo posto anche la questione di istituire una commissione. Non è neanche stata presa in considerazione una risposta a questo quesito. Ed era un'opportunità, ed era un tendere una mano e condividere e provare a dare una risposta. E mi auguro che poi il sindaco mi dia questa risposta. Alcune risposte che avete dato sono del tutto discutibili, in primis l'adeguamento antisismico nelle scuole. Prevale l'aspetto del tutto di carattere economico, del patto di stabilità, eccetera, e abbiamo visto come i comuni che sono stati purtroppo oggetto di quel grande disastro in centro Italia, e i sindaci si siano ribellati e abbiano anche ottenuto idealmente un'apertura da parte del governo, probabilmente. E un giorno forse anche questa amministrazione dirà: bene, adesso abbiamo la disponibilità perché il governo ci dà la disponibilità. Io metto la sicurezza prima di tante altre cose. Dico anche una frase che può essere simbolica: renderete conto ai cittadini, perché tutto rimane tracciato. E allora alcune risposte sono veramente sconcertanti. Lei avrà anche girato, signor sindaco, alcuni paesi europei e si sarà reso conto anche personalmente di come la segnaletica pedonale e anche luminosa sia diversa rispetto al paese Italia. E lì l'inquinamento luminoso credo che sia e che abbia parametri completamente diversi. Forse culturalmente abbiamo qualcosa di negativo e dobbiamo cambiare, ma allora ci mettiamo noi a cambiare attraverso anche questi strumenti, attraverso la discussione e la condivisione. Questa è un'opportunità. Noi non stiamo accusando un'amministrazione che non ha fatto nulla o che poteva fare di più, eccetera, eccetera. Stiamo dicendo: mettiamoci insieme, costruiamo un tavolo, affrontiamo le problematiche, diamo delle risposte ai nostri cittadini, tuteliamo i nostri figli. Non stiamo dicendo siete delle persone che non avete un minimo di buon senso. Lei ha utilizzato molte volte nel notiziario Mestrino, come si chiama, il termine buon padre di famiglia. E quel buon padre di famiglia lei dovrebbe mettere proprio in questo Consiglio Comunale anche questa sera, senza rigettare questa mozione. Naturalmente voto favorevole.
Una precisazione, se posso. Prego. Non scambiamo la composizione geofisica vicina all'Appennino con quella della pianura padana. Qua il rischio è molto più basso in caso di... Boh. Vabbè, c'è anche la possibilità che arrivi un meteorite? C'è. Vabbè. E comunque, dalle perizie recenti che sono state fatte sulla tenuta geostatica degli edifici, anche con l'ultimo terremoto passato, non sono stati rilevati segni di non preoccupanti, ma neanche come dire, di evidenza tale da giustificare una spesa del genere. Quindi sì, se sarebbe bello avere le scuole antisismiche, però uno deve anche fare i conti con le reali possibilità dell'ente e con la situazione contingente nella quale viene a trovarsi. Se fossimo vicini all'Appennino sarebbe una priorità. In piena pianura padana non è la stessa priorità l'intervento.
Consigliere Pinton, dichiarazione di voto.
Il sindaco è entrato facendo esempi specifici sul dramma di sabato scorso e ha parlato di una signora anziana che, facevo i conti prima, io conosco da 46-47 anni e con la quale ho parlato proprio la sera stessa molto. Al di là delle versioni che lei dà e che altri testimoni danno, che non ci interessa in questa sede, a me interessava sottolineare invece una cosa che ho detto anche in sede di commento su questa mozione. Quella signora anziana esce, come altre centinaia e centinaia di auto, come me, da una via che non è più la via di tanti anni fa, che ha uno slargo che qualcuno ha fatto, come lei diceva nell'articolo di oggi, ma è un'uscita assolutamente pericolosa. Ed è pericolosa non solo per la signora anziana, che quella sera non sapeva più nemmeno quasi come si chiamava quasi. È pericolosa per me, è pericolosa per lei se fa quella via ogni tanto, è pericolosa per chiunque. E quella è una via comunale, non è una via gestita da Veneto Strade. È stata aperta da questa amministrazione, non è stata aperta da Veneto Strade. Quella via è stata progettata negli anni 60, quello è un quartiere nato negli anni 60, perdonerà se di questa cosa non lo so bene. No, sono andato, la mia casa è stata costruita nel 68, là, quindi immagino che la via sia stata progettata negli anni 60. Ecco, è rimasta dal punto di vista progettuale, non ha aree di sosta, non ha slarghi, non ha niente, come chiaramente il periodo progettuale prevedeva. Ma oggi quella via ha un transito che nulla ha a che vedere con i semplici residenti che diese case che ci sono là, perché come lei sa ci sono tutti quelli che ritengono di non passare per la rotonda e che bypassano la via Dante e escono. Quello stop è pericoloso, quello stop e quell'uscita, il problema va affrontato. Adesso che ci sia stato un dramma probabilmente ci dà maggior stimolo, ma due anni fa ne abbiamo parlato lo stesso e certamente non siamo orgogliosi di essere stati precursori di un dramma, va affrontato. Non ci sono se, ma, lo propone 5 Stelle, lo propone Gottardo, lo propone il sindaco. Secondo me questa cosa. Poi agli atti sicuramente la risposta sulla sismicità delle scuole è scritta e mi auguro, guardi, profondamente che nessuno abbia la possibilità poi di andarlo a vedere. Lei ha fatto l'esempio del meteorite. Dal punto di vista scientifico, la percentuale di un sisma superiore al sesto grado della scala Richter qui a Mestrino è molto ma molto più alta di una caduta di meteorite, quindi non diciamo che qui non avverrà mai, perché nemmeno nella Emilia Romagna dei capannoni caduti non doveva succedere, poi è accaduto. E un'ultima cosa sul discorso del passaggio a pedonali a norma, per carità, anche la scuola di Amatrice era a norma sino a quando si è scoperto che non lo era. Scusi, non specifico che noi siamo a favore della mozione.
Grazie, consigliere Pinton. Voti a favore? 5. Contrari? 11. Il consiglio non approva.
Bene, procediamo con le interrogazioni. Consigliere Stefani, prego.
Sì. Perché non abbiamo risposto alla richiesta di... perché era sulla cosa generale. In merito a questo non è che intendiamo proporre una nuova commissione, ma se ci sono argomentazioni, proposte, idee, soluzioni, le discutiamo nella conferenza Capigruppo. Anche questo è un argomento che può essere tranquillamente trattato ed eventualmente anche riproposto proprio ad hoc.
Bene. Allora, partiamo con la prima interrogazione, l'interrogazione della lista Vivi Mestrino sulla sospensione del regolamento per l'utilizzo delle palestre. Risponde il sindaco. E consigliere Bano.
Sì, due parole prima della risposta del sindaco. Abbiamo protocollato questa interrogazione dopo essere stati convocati dal Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti per discutere la trattazione di un nuovo regolamento sui rapporti tra comune e volontariato. Non ci è sembrata una giusta scelta, poiché il regolamento sull'utilizzo delle palestre, discusso, analizzato, concordato ed infine votato in Consiglio il 24 maggio 2016, era stato con decisione inappellabile del Sindaco sospeso a fine agosto. Quindi c'è lecito chiedere, perché iniziare la discussione di un nuovo regolamento quando ce n'è uno in sospeso? Perché non è stata subito convocata una riunione di commissione per risolvere le criticità emerse a quanto pare nel primo regolamento? Perché non sono stati avvisati i componenti della commissione sulle motivazioni che hanno indotto il sindaco a prendere una così veloce decisione? Perché ad oggi non abbiamo notizie di un regolamento e ancora non è stata fissata una data per la sua discussione? Perché il lavoro di 7-8 consiglieri, protratto nel tempo, è stato sospeso senza una spiegazione e senza una dovuta correzione del regolamento se questo presenta delle criticità o incongruenze? L'anno sportivo è già iniziato e a quanto pare non nel modo migliore. Mestrino, ha detto il sindaco in apertura di seduta, è un paese sportivo. Peccato non abbia però ancora il suo regolamento per l'utilizzo delle palestre. Speriamo di poter ricevere chiarimenti esaustivi al termine della lettura dell'interrogazione presentata. Interrogazione sulla sospensione del regolamento per l'utilizzo delle palestre. I consiglieri della lista civica Vivi Mestrino, preso atto della lettera loro indirizzata dal signor sindaco avente come oggetto sospensione temporanea, regolamento utilizzo palestre, considerato che a breve verrà convocata la Commissione Statuto e Regolamenti, ritenuto necessario documentarsi in modo adeguato sulle problematiche espresse nella lettera, interrogano il sindaco per sapere quali siano le criticità emerse nel regolamento in oggetto, tali da prevedere una sospensione dello stesso. Se fosse possibile venire a conoscenza delle suddette criticità precedentemente alla Commissione Statuto e Regolamenti, in modo tale da potervi partecipare con idee e suggerimenti per iniziare un nuovo anno sportivo, ahimè già iniziato, nel migliore dei modi. Che venga fissata una data per la discussione in Commissione Statuto e Regolamento del regolamento per l'utilizzo delle palestre. In attesa di risposta in questo Consiglio, anticipatamente ringraziano. Grazie.
Grazie consigliere Bano, le chiedo anche scusa per non averle dato la parola per questo momento. Passo la parola al sindaco che
sì,
le risponde.
Sì. L'articolo 16 del regolamento che avevate barato qui in Consiglio Comunale per l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione comunale numero 26 del 24 maggio 2016, prevede una serie di criteri per l'assegnazione degli spazi all'interno degli impianti sportivi in caso di concomitanza di richieste per lo stesso impianto nello stesso giorno e negli stessi orari. In particolare è prevista l'attribuzione di punteggi che favoriscono le associazioni con il maggior numero di iscritti residenti ed il settore giovanile più vasto. L'applicazione automatica di tali criteri ha comportato uno squilibrio a favore di una o più associazioni che possiedono maggiori caratteristiche richieste corrispondenti a tali criteri, con penalizzazione e addirittura esclusione di altre associazioni che, anche se numericamente consistenti, per tipo di disciplina praticata o per fascia oraria richiesta, non avevano trovato spazi adeguati negli impianti sportivi. L'amministrazione comunale, pertanto, valutato che un'applicazione automatica dell'articolo 16 del regolamento avrebbe violato quanto disposto dall'articolo 24, comma 3 della legge regionale Veneto, numero 8/2015, e cioè che l'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, ed è garantito sulla base di criteri obiettivi a tutti i soggetti che praticano le attività sportive a cui l'impianto è destinato, e quanto previsto anche dall'articolo 26,3, lettera A, della stessa legge, secondo cui l'affidamento di concessione di un impianto sportivo comunale deve rispettare criteri di garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini. Conseguentemente, volendo trovare una soluzione temporanea ma più equa, che contemperasse da una parte le esigenze sottese ai criteri approvati con il regolamento comunale, dall'altra i principi di massima fruibilità degli impianti sportivi di cui la legge regionale 8/2015, l'amministrazione comunale ha organizzato un incontro con le associazioni sportive il 26 agosto, al fine di elaborare di comune accordo il calendario d'uso attualmente in vigore e sarà oggetto di specifica approvazione di giunta comunale dopo gli opportuni assestamenti di inizio stagione sportiva, e di cui alleghiamo copia del calendario. Per quanto riguarda le criticità emerse fondamentalmente la criticità principale è l'alto numero di praticanti residenti a Mestrino rispetto alle strutture sportive pur consistenti presenti nel territorio. In sede di commissione e regolamenti erano stati discussi ed elaborati criteri oggettivamente corrispondenti alle finalità istituzionali dell'ente comune, privilegiare i residenti e le associazioni che promuovono lo sport tra i giovani. Purtroppo l'aumento di ore richieste da parte di alcune associazioni rispetto agli anni precedenti, in cui già gli spazi disponibili per gli orari ed impianti richiesti da molte associazioni erano saturati, ha comportato la penalizzazione di alcune associazioni. È altrettanto chiaro che, essendo la domanda di spazi nelle stesse fasce orarie e per gli stessi impianti superiore alla disponibilità, qualsiasi altro criterio adottato favorirà qualcuno, scontentando altri. L'amministrazione comunale ha cercato di adottare una soluzione che, pur nella consapevolezza di non poter accontentare tutti, desse almeno un po' più spazio alle discipline praticate a Mestrino, come raccomandato dagli articoli regionali sopracitati. Cioè, non è stato un atto di prevaricazione o di poca considerazione del lavoro fatto dai consiglieri. Anch'io l'avrei votato se fossi stato presente. Però adesso esco un po' dal merito della situazione e delle leggi che ci hanno consentito di fare così, ma ritengo che il Consiglio Comunale non sia un ente funzionale a se stesso, ma sia uno strumento che i rappresentanti dei cittadini utilizzano per fornire risposte al territorio, e in questo senso vi invito a considerarlo. Adesso non c'è più necessità urgente di andare in commissione, perché le società sportive ci comunicano che si sono già organizzate anche la stagione agonistica, eccetera. Quindi concorderemo entro il mese di ottobre una data per allestire i lavori in commissione, andremo in commissione e poi ratificheremo la cosa in consiglio, tenendo conto delle opportune modifiche che verranno fatte e che comunque scontenteranno sempre qualcuno.
Grazie Sindaco, è soddisfatto della risposta consigliera Bano?
No, mi scusi. Mi ha citato all'inizio la legge di riferimento regionale, di cui noi non sapevamo niente e di cui neanche l'assessore presente ci ha detto niente. Perciò non abbiamo potuto integrare il nostro regolamento con questa nuova aggiunta. La commissione è utile invece che si riunisca a breve, perché ancora abbiamo questo regolamento aperto e sospeso. Quest'anno le società sportive si sono messe d'accordo tra loro, cosa che non dovrebbe succedere, perché le società sportive chiedono le ore al comune, il comune è referente e non è che tra gli allenatori si devono mettere d'accordo su come usufruire delle ore della palestra, perché le società si scornano. Allora, se c'è un regolamento che funziona, che prevede degli articoli e quant'altro, la cosa funziona e viene gestita. Se no, con questo regolamento ancora in sospeso, al primo appuntamento utile ricadiamo sullo stesso tranello. L'anno prossimo, a settembre, di nuovo ci sarà lo stesso problema. Il 26 agosto si sono ritrovate le maggiori società sportive, che si sono divise gli spazi, e le altre società si sono accontentate di quello che è rimasto.
Passiamo alla prossima interrogazione. L'interrogazione numero 43 del Movimento 5 Stelle. Consigli comunali ad Arlese, che è Lissaro, approvata nel 2015, scusi, ma non rispettata. Consigliere Pinton.
Brevissima presentazione. Nelle premesse abbiamo messo che la mozione che lei ha poco fa citato, che è nel titolo dell'interrogazione, è stata approvata l'anno scorso e tra l'altro è stata approvata all'unanimità da questo Consiglio Comunale. La mozione prevedeva, cito testualmente, che il Consiglio Comunale di Mestrino si svolga di regola almeno una volta all'anno ad Arlesega e una volta all'anno a Lissaro, possibilmente concentrando le tematiche che interessano le frazioni in quelle sedute di Consiglio. E poi il secondo comma di questa mozione prevedeva che questa disposizione sia valida a partire dal 2015 e che quindi nel corso dell'anno corrente si svolgano un Consiglio Comunale a Lissaro ed uno ad Arlesega. Ora, nel 2015 non è stato fatto alcun Consiglio Comunale né ad Arlesega né ad Lissaro. Ora siamo a fine settembre del 2016 e anche il 2016 sembra percorrere la stessa strada, e cioè che questa mozione non venga rispettata. Noi interroghiamo la Presidenza del Consiglio, che convoca le sedute consigliari, sul motivo per cui questa mozione non è stata rispettata. Grazie.
Sì, risponde il consigliere Stefani a questa interrogazione.
Sì, con riferimento alla mozione citata, l'articolo 3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede che il Presidente del Consiglio Comunale può disporre la convocazione del Consiglio Comunale in sedi diverse dalla residenza municipale quando ciò risulti opportuno. Con deliberazione di Consiglio Comunale 18 del 28/4/2015 è stata accolta la mozione del Movimento 5 Stelle di Mestrino in ordine allo svolgimento di un Consiglio Comunale a Lissaro e ad Arlesega. L'amministrazione comunale conferma l'intenzione di svolgere riunioni di Consiglio Comunale anche nelle frazioni, sottolineando che trattasi comunque di un impegno non fine a se stesso, da adempiere indipendentemente dagli argomenti trattati in Consiglio, ma collegato con decisioni che riguardano la popolazione o il territorio della frazione. D'altra parte, almeno per le sedute di Consiglio svoltesi da aprile 2015 ad oggi, è difficile individuare riunioni di Consiglio Comunale nelle quali sia stato possibile concentrare le tematiche che interessano le frazioni, come richiesto dal Movimento 5 Stelle nella mozione numero 15. Il criterio di opportunità richiamato dalla lettera A sta a significare appunto la possibilità di convocare le riunioni del Consiglio Comunale in sede diverse dalla residenza municipale, qualora la riunione verta su argomenti di rilievo per la popolazione o il territorio delle frazioni. In tale evidenza sarà dovere dell'amministrazione comunale riunire il Consiglio comunale nelle opportune sedi.
Grazie consigliere Stefani. Soddisfatto della risposta, consigliere Pinton?
La mozione è stata votata all'unanimità del Consiglio comunale e, torno a ripetere, prevedeva nel secondo comma quanto pochi secondi fa ho detto e che vorrei ripetere, che questa disposizione sia valida a partire dal 2015 e che quindi nel corso dell'anno corrente si svolgano un Consiglio comunale a Lissaro, uno ad Arlesega. Io, anche a distanza di un anno e mezzo, non saprei come scrivere diversamente e con chiarezza un comma che imponga alla Presidenza del Consiglio la convocazione del Consiglio comunale nelle due frazioni. Credo sia sufficientemente chiara. Poi, se non la mantenete per motivazioni che reputo possono essere anche diverse da quelle che poco fa lei ha detto, ma che è solamente un parere personale, se non rispettate questa mozione, per essere soddisfatto della risposta, mio parere, avrei dovuto sentir dire ce ne siamo dimenticati, oppure non vogliamo rispettare la mozione. Non questo giro di parole che, stringendo, non motiva affatto il motivo per cui appunto non è stato fatto il Consiglio ad Arlesega e a Lissaro, anche perché, ripeto, il comma era fatto di una riga e mezza ed era assolutamente deciso e preciso.
Grazie consigliere Pinton. Allora, procediamo con la prossima interrogazione. Interrogazione su pubblicità, manifesto, fascismo e libertà, presentata dalla lista Vivi Mestrino. Consigliere Guerra.
Grazie Presidente. Volevo precisare che abbiamo presentato lo stesso nel mese di maggio un'altra interrogazione che non è stata messa però all'ordine del giorno della seduta di questo Consiglio, che riguardava il monitoraggio delle acque. Comunque, in data 7 maggio 2016 ci è pervenuta una segnalazione circa la fissione di un manifesto in spazi comunali dedicati che pubblicizzava l'adesione al movimento Fascismo e Libertà, Partito Socialista Nazionale, di cui allego alla interrogazione. Non si comprendono le linee politiche del movimento, seppur abbiamo consultato il sito internet dell'organizzazione, ma non sono assolutamente chiare. Quindi, pertanto, chiediamo al sindaco se intende effettuare indagini approfondite sulla partecipazione di cittadini mestrinesi che aderiscono a questo movimento e se intende verificare il rispetto delle procedure di affissione agli spazi pubblicitari dei manifesti e se ha verificato il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, come previsto dal regolamento vigente. Grazie.
Grazie, consigliere Guerra. E a questa risponde l'assessore Fiorindo.
Allora, premesso che le funzioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sulle affissioni sono state oggetto di concessione, quindi non più in capo al Comune, il concessionario gestore opportunamente informato provvederà a compiere approfonditi accertamenti al fine di valutare se il pagamento sia avvenuto o meno e ad irrogare le eventuali conseguenti sanzioni. Da premettere che da una telefonata intercorsa questa mattina con il responsabile mi ha detto che hanno trovato una ricevuta però riferita al mese di luglio, che questo gruppo di Fascismo e Libertà ha pubblicato un manifesto simile a quello, perché poi alla fine sono tutti uguali, una ventina di questi manifesti qua, dove invitavano la gente a tesserarsi con un numero di telefono. Riguardo a quelle precedenti, adesso abbiamo detto di approfondire l'accertamento e eventualmente procederanno con delle sanzioni. Per quanto riguarda la richiesta di tipo investigativo a carico del Comune, ci sfugge a quale titolo si dovrebbe avviare una capillare azione investigativa dal momento che si tratta di un movimento legittimo, perché questo lo dite anche voi nell'interrogazione, che attualmente nel nostro regime democratico trova il suo spazio, perciò non vediamo il motivo per quale di andare a investigare, capire chi c'è chi è iscritto e chi non è iscritto, perché altrimenti diventerebbe una schedatura da parte dell'amministrazione comunale.
Semplicemente essendo una parte politica, avere la possibilità di interloquire con una parte politica che potrebbe essere interessata alla discussione.
È soddisfatto della risposta, consigliere Guerra? Grazie, infatti.
Per quanto riguarda l'altra interrogazione di cui faceva adesso menzione, la porteremo al prossimo Consiglio Comunale. Signor Sindaco, il microfono.
Sì, la richiesta ci è arrivata alle 10:30 e volevamo articolarla un pochino meglio, però appena è uscita la vicenda, l'inquinamento delle acque su nel Vicentino, nell'Alto Vicentino, ci siamo subito interessati a questo argomento, perché chiaramente era di grande importanza e potenzialmente letale. Allora volevo, poi casomai vi faccio copia, la zona gialla è la zona interessata. Qui abbiamo Trissino, Marostica, Altavilla e poi si scende fino a Montagnana. Questa è la zona più a rischio. Siamo andati a vedere a suo tempo all'ARPA, chiedemmo alcuni dati. Allora, li ho qui, poi ve li darò se volete consultarli. Per esempio, l'Onigo ha dei picchi che arrivano anche a 5.200 nanogrammi, 3.700 nanogrammi, 2.030 nanogrammi, cioè indici molto alti. Per nanogramma, adesso magari voi lo sapete, ma lo dico lo stesso, si riferisce a 10 alla meno 9 grammi, cioè un miliardesimo di grammo. Abbiamo qui anche i dati, siamo fatti dare, di Campodoro, di Cervarese, di Piazzola su Brenta, di Saccolongo, di Veggiano. Qui praticamente non è rilevabile perché siamo a meno 10 nanogrammi. Abbiamo anche richiesto a ETRA dove si approvvigiona l'acqua. E la fonte di approvvigionamento di ETRA, una delle due è a Carmignano. E ho voluto inserire quella volta Carmignano perché c'è, eccolo qui, Carmignano è perfettamente pulito, cioè in nessuno delle sostanze chimiche qui riportate è presente a Carmignano, e nemmeno sull'altra fonte di approvvigionamento idrico di ETRA, che è Abbadia Polegge, che è non a valle ma a monte dell'area interessata. E quindi questo glielo, visto che era vecchia, anche se non abbiamo fatto in tempo ad allestire una risposta più corretta, casomai la prossima volta ho anche degli studi sulle patologie che questi tossici possono sviluppare e dei dati statistici, ecco.
Prego, consigliere Guerra.
Sì, volevo precisare che l'interrogazione è stata presentata il 13 maggio, non questa mattina alle 10. Questa mattina alle 10 ho solo sollecitato perché non l'ho vista all'ordine del giorno, e allora ho detto sollecito, tutto qua. Comunque ben venga, insomma, la discussione al prossimo consiglio.
Se posso precisare, in realtà l'ufficio protocollo non risulta pervenuta a quell'indirizzo mail. Hanno contattato CST, che è la società che gestisce le mail, e non risulterebbe pervenuta. In tal proposito chiedono che come per esempio fa il consigliere Pinton, di inviare tutte le richieste e interrogazioni via PEC. No, quella era mail normale, è stata inviata a una mail normale del comune, protocollo chiocciola comune.mestrino.pd, quindi anche di utilizzare la PEC del comune, proprio per evitare questi inconvenienti. Comunque, anche avendo contattato CST, risulterebbe che non è arrivata, quindi è un po' strana come faccenda, mi rendo conto, però insomma questo è quanto. Ok, grazie.
Bene, allora passiamo alla prossima interrogazione, all'ultima, interrogazione numero 44 del Movimento 5 Stelle, salvaguardia del territorio comunale dalla coltivazione di organismi geneticamente modificati. Consigliere Pinto.
Faccio presto, il tema più o meno è lo stesso della nostra precedente interrogazione, è stata approvata una mozione, non all'unanimità, in questo caso ci fu, mi pare, una astensione da parte dell'ex ormai consigliere. Comunque, tra i vari punti che sono stati approvati dal Consiglio Comunale, c'era a dichiarare con i provvedimenti conseguenti il Comune di Mestrino comune libero da OGM, a garantire che nei bandi di gara emanati dal Comune per gli appalti pubblici dei servizi fornitura alimentare destinati alla ristorazione collettiva l'utilizzo di prodotti che non contengano OGM costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione, ad informare attraverso incontri e comunicazioni scritte i produttori, se presenti, e i rivenditori sul territorio comunale sui rischi di contaminazione nell'utilizzo e di vendita prodotti geneticamente modificati nella catena produttiva, le cui conseguenze non sono attualmente prevedibili, ad avviare una campagna di educazione alimentare legata al consumo e alla spesa consapevole di prodotti tradizionali e locali di qualità, e a pubblicizzare la delibera tramite il sito istituzionale ed altri mezzi di comunicazione in uso, sia elettronici che cartacei, indicando Mestrino comune libero da OGM. A nostro parere questi punti non sono stati rispettati e quindi l'oggetto dell'interrogazione, il chiediamo che compare nell'interrogazione, è appunto per sapere dall'interlocutore che vorrà avere la cortesia di risponderci il motivo appunto per cui almeno secondo noi non sono stati rispettati questi impegni.
Grazie consigliere Pinto, e risponde il consigliere Stefani.
Sì, con riferimento alla mozione appena accennata, appena comunicata dal consigliere Pinto e agli impegni assunti dall'amministrazione comunale, si precisa che con riferimento alla mozione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 23 del 2 luglio 2015, l'amministrazione comunale conferma la propria contrarietà al principio di coltivazione di organismi OGM e all'impiego di prodotti derivanti da OGM nell'alimentazione sia dell'uomo che degli animali. Tuttavia bisogna tenere distinte sotto il profilo operativo e quindi degli effetti concreti perseguibili le competenze dei vari enti ed organi che sono interessati dalla materia. Per quanto riguarda la propria competenza, l'amministrazione comunale ha fatto inserire nel capitolato speciale di gara relativo al servizio di ristorazione scolastica per i plessi di Mestrino e Lissaro, triennio 2005-16, 16-17, 17-18, la clausola secondo cui il merito, in merito alla preparazione e cottura dei pasti, non è ammesso alcun prodotto derivante da OGM. Anche l'acquisto dei prodotti e la preparazione dei pasti presso il centro d'infanzia Arcobaleno viene fatta secondo le linee guida sulla ristorazione scolastica della Regione Veneto anno 2013, le quali raccomandano l'impiego della preparazione dei pasti di prodotti non derivanti da OGM. Per quanto riguarda la possibilità di attivarsi utilizzando gli strumenti a sua disposizione per contrastare la coltivazione di organismi geneticamente modificati, c'è da dire che la materia è disciplinata a livello europeo dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento europeo 1829/2003. La nuova direttiva europea in materia di OGM, la numero 412/2015, che ha modificato la direttiva 18/2001, da una parte
2.5 ribadisce che se un prodotto OGM è autorizzato a livello comunitario nel rispetto delle procedure IVI previste, gli Stati membri non sono autorizzati a vietare, limitare, ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, salvo che alle condizioni definite dal diritto dell'Unione. Dall'altra, punto 11, prevede che durante la fase di autorizzazione di un prodotto OGM ad uno Stato membro sia garantita la possibilità che una parte o tutto il territorio nazionale sia escluso dalla coltivazione in quel prodotto. Come possiamo vedere, si tratta di competenze che sono precluse a livello comunale. D'altra parte, dichiarare un comune libero dagli OGM diventa una mera petizione di principio, perché se da una parte lo Stato può vietare la coltivazione su tutto il territorio nazionale di prodotti OGM, non può impedire l'importazione e la circolazione di prodotti derivanti da OGM sotto forma di mangimi per alimentazione animale o anche di altri prodotti consumati dall'uomo. Si stima che circa il 50% dei mangimi per allevamento, soprattutto derivati da mais o soia, siano di importazione provenienti da paesi che fanno uso di sementi OGM. Il piano di controllo sugli OGM elaborato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per il triennio 2015-18 prevede tutta una serie di controlli la cui competenza fa capo alle regioni, all'ARPAP, all'USL, ma non prevede competenze in tale materia a carico dei comuni. Pertanto il comune come ente locale territoriale minore non ha poteri di divieto o ispettivi in maniera di OGM. Il comune può invece, nell'ambito della sua funzione di promozione del territorio, intraprendere iniziative per valorizzare i prodotti locali in occasione dell'inaugurazione della nuova piazza d'Arlesega. Ad esempio, sono stati invitati imprenditori agricoli locali per far conoscere le loro attività, il loro prodotto, al fine di porre le basi per la realizzazione del mercato chilometro zero e biologico. Per quanto riguarda l'azione di sensibilizzazione del Governo, preso atto che in data 1 ottobre 2005 l'Italia ha notificato ufficialmente alla Commissione Europea la richiesta di esclusione dell'intero territorio nazionale dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo, l'amministrazione comunale invita i gruppi di opposizione a voler partecipare alla stesura di un documento comune di sostegno della politica di fermezza intrapresa dal governo italiano in materia di contrasto all'impiego di OGM, e con questo possiamo concordare una data fra capigruppo per poterci incontrare. E concludo, non essendo intervenuto in precedenza sul regolamento dello sport nella Commissione Statuto Regolamenti, ecco, vi vorrei anticipare che verificherò con gli interessati della Commissione una data per l'imminente ottobre, entro il 15 almeno, trovare una data da concordare per poter ratificare il regolamento dello sport.
Grazie, consigliere Stefani. Consigliere Pintone, soddisfatto della risposta?
Ringrazio il consigliere Stefani per la copiosa e, lo dico tra virgolette, importante risposta che ci ha dato. Vi sono degli elementi nella sua risposta che, se mi permetta, rifletto sul fatto che questi elementi erano più oggetto di discussione nel momento in cui questa mozione è stata presentata in Consiglio Comunale, piuttosto che oggetto invece di una risposta ad una interrogazione, nel senso che se una serie di valutazioni vi suggerivano che questa mozione poteva essere da voi approvata appunto per una serie di elementi, ne discutavamo in sede di approvazione e non veniva approvata. Invece è stata approvata e il marchietto mestrino libero da OGM che tanti comuni espongono, al di là
della praticità, e per praticità intendo i ragionamenti che lei faceva sul fatto che comunque magari indirettamente arrivano, è un marchetto al quale a noi è un marchetto che a noi faceva piacere anche Mestrino, come tanti altri comuni. Le sarà capitato di passare, insomma, sia nel Veneto, sia nelle Marche, sia a me, io ricordo di averlo visto tante volte, no? E questa cosa qua che era stata approvata a Mestrino in realtà ancora non c'è. Siccome mi sembra una cosa semplice, siccome tutti i consiglieri, tranne uno, vado a memoria, non l'abbiamo approvata, credo che si potrebbe realizzare, ed era anche questo oggetto di interrogazione.
Bene, allora dichiaro chiuso il Consiglio Comunale e auguro a tutti una buona serata.